Bene, allora oggi apriamo una nuova lezione, il che vuol dire, pronto? Che apriamo un nuovo ciclo e quindi abbiamo tutta una nuova questione. Siamo la cosa che voi dovreste comprendere, ma è bene sottolinearvelo. Questo è un laboratorio di progettazione architettonica e urbana. Voi state facendo un laboratorio di sintesi di progettazione architettonica e urbana, il che vuol dire che sostanzialmente noi abbiamo preso questo tipo di area, abbiamo affrontato una serie di questioni di varia natura, abbiamo fatto le tessiture, abbiamo studiato le morfologie, abbiamo fatto delle ipotesi dell'acqua, eccetera. E in qualche maniera, perché il nostro progetto non è un edificio, no? Non è un edificio, è un insieme di spazi concatenati, nella stragrande maggioranza, che hanno quindi una componente anche urbana. Di fatto nel nostro caso è progettazione architettonica urbana, anche se diciamo l'edificio è anche più il complesso, diciamo, è anche più residenziale, più ristretto, perché comunque c'è sempre una vocazione. Comunque il lavoro arrivato a questo punto ci dà una prima conformazione e una prima ipotesi su tutta una serie di relazioni chiave per noi per l'edificio. Non sarà l'edificio finale, ovviamente non sarà l'edificio finale, rappresenta uno stato di evoluzione ad oggi, 1 dicembre, 2 dicembre, che sarà soggetta a parecchie verifiche scendendo di scala, e nella parte poi finale del corso tutto riviene messo a sintesi per formare la proposta, diciamo, finale. Però quindi adesso noi stiamo passando dalla scala prettamente urbana, diciamo così, alla scala più architettonica. Chiaro? Quindi dobbiamo affrontare delle problematiche che riguardano effettivamente l'edificio. Cominciamo a entrarci dentro quindi con le scale che grosso modo vanno dal 500 al 200, in alcuni casi anche al 100, per parlare in termini, diciamo, più tradizionali. Come avete capito, il nostro approccio è un approccio che vuole costruirvi per ogni passo delle conoscenze comuni, no? In alcuni casi sono conoscenze che voi avete e che rendiamo soltanto più espliciti, più evidenti, e in altri casi invece sono cose che ci avete del tutto sfocate, e quindi le mettiamo in campo in questa occasione. Il ciclo è un ciclo un pochettino più lungo, quindi poi vi do le date di presentazione di questo ulteriore step. È un po' più lungo, però è chiaro che questo è un po' più lungo, siamo nel momento di progettazione dell'edificio, si ha la certezza che ogni volta che si ha un'occasione di revisione, ne avrete due o tre, credo, poi controlleremo, ci sia un avanzamento su questo edificio. Poi abbiamo due o tre argomenti che vogliamo mettere in parte finale, in maniera da lasciarvi qualcosa di interessante da pensare durante le vacanze, e poi, come vi ho detto, il 18 gennaio, nel nostro caso il 16 gennaio, finiscono le parti, diciamo, formali del corso e iniziano una settimana per volta le revisioni. Se qualcuno, per ragioni di sua particolare forte desiderio o qualunque altra ragione, vuole assolutamente fare l'esame separato dagli altri, ce lo dica e ci organizziamo. Non vogliamo certo, non è mai accaduto, ma non vogliamo certo ledere un vostro diritto sindacale. Ok? Allora, detto questo, cominciamo ad affrontare questo argomento. che noi chiamiamo nel nostro gergo la conquista del centro e il sistema distributivo. Il sistema distributivo è abbastanza chiaro di che cosa si tratta, è un po' come organizzare un edificio, e la conquista del centro invece è un concetto chiave che secondo noi, nella mia esperienza, è sempre bene tenere molto presente quando si fa la progettazione degli edifici. Allora, possiamo entrare dentro la lezione che è qua. E la mia schedina mi tradì. No, eccola qua. Mi tradì in maniera... No, ok, sta caricando. Ok, allora, vediamo alcuni principi che ci aiutano ad affrontare il tema dello sviluppo vero e proprio dell'architettura, e quindi noi dobbiamo in qualche maniera dipanare quello che in questo nostro primo momento è soltanto, diciamo, una ipotesi di prima. Ho fatto le presenze? No. È una ipotesi di prima istanza, no? Che cosa è l'organizzazione funzionale del vostro edificio, no? Allora, scrivi qua la parola di sintesi, la canzone, la conquista del centro, e fatelo girare molto, molto, molto velocemente. Allora, proviamo a fare un ragionamento. Allora, proviamo a ragionare con Pieri, per esempio, no? Pieri, in questo stadio il tuo progetto ha un nome? Sì, quello che è l'ultima versione. Com'è? È Casalazio, esattamente. Casalazio può avere un... Dobbiamo innanzitutto cercare di... questo perché ci serve. Dobbiamo innanzitutto cercare di farlo funzionare come titolo abbastanza descrittivo. Ci possiamo lavorare 20 minuti, no? Allora, che cosa è? Casa Lazio, campus per gli sport integrati della Lazio. Esatto, allora gli dobbiamo dare un nome, il centro sportivo integrato, lo descrivi un po', è un titolo, no? E poi se io voglio gli do un titolo evocativo, storytelling, no? Avilotti sempre, una scemenza qualunque, no? Ma voglio dire un titolo che abbia un carattere un po' evocativo, e poi però assolutamente il sottotitolo che spieghi che cosa sia. Questo è importante. Quindi cominciamo a pensare al titolo che sia abbastanza esplicativo. È importantissimo, perché dobbiamo sapere di che cosa stiamo parlando, ormai lo dobbiamo sapere. Dopodiché possiamo anche, in quasi tutti i casi, c'è anche una sorta di motto, no? Di slogan, di qualunque cosa. Se voi vedete nella storia di tutte le tesi, di tutti i corsi, ne trovate centinaia di titoli, quindi basta leggerne un poco, dopo un po' uno si fa ispirare. Ok? In questo stadio, Vieri, tu hai fatto probabilmente una sorta di concept di questo edificio, no? Diciamo, in un paragrafo sei in grado di dire che cosa è questo centro. Prova a dirmelo così adesso.
Diciamo, intanto secondo me diciamo un edificio, cioè qua l'edificio principe
è quello. Esatto, è un complesso.
Però il complesso, il punto è come farlo, diciamo, stare insieme, facendo sì che però comunque venga privilegiata sempre la dimensione collettiva.
Sì.
Quindi l'utilizzo dello spazio pubblico, poi sia un'area dove l'intervento edilizio, diciamo, di finalità private sia soltanto, diciamo, la ragione per ottenere invece risultati.
Allora, queste cose che, diciamo, si possono, diciamo, scrivere in uno o due paragrafi, no? Che rappresenta il concept dell'edificio, e tu lo declini dicendo: bene, allora ci saranno delle attività residenziali, delle attività commerciali, no? Pensando alle cinque categorie che noi adoperiamo, no? Questa cosa qua, il titolo e la descrizione concettuale, rappresentano la tua partenza. Ma per fare l'edificio realmente devi entrare in una maniera molto più analitica, cioè devi cominciare ad avere una idea più precisa di quali sono le varie componenti, d'accordo? Quindi una sorta di modalità ad elenco, diciamo così, no? C'è bisogno di questo, 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 c'è bisogno di questo. È come se fosse una sceneggiatura di un soggetto, giusto? Tu hai il titolo, hai il soggetto, devi fare la sceneggiatura, cioè devi capire quali sono gli ingredienti, no? Che ti servono per fare quel concept e quel titolo, ok? Questi qui dovete cominciare a scriverli, ci dovete cominciare a ragionare, perché se no non sapete di che state a parlare, di fatto, no? E quindi questo è il secondo passaggio. Il terzo passaggio è quello che si chiama il programma architettonico, o meglio, lo schema, l'organigramma schematico del vostro progetto. Allora, l'organigramma schematico è una maniera di organizzare graficamente il pensiero in una sorta di livello intermedio tra appunto la dichiarazione nel nostro caso delle funzioni e un inizio di organizzazione in qualche maniera logica di queste funzioni. Che cosa si intende dire per organizzazione logica? Per esempio, qua utilizzo un diagramma, un diagramma a blocchi, come tra l'altro si chiama in termini tecnico, l'organigramma funzionale, e in questo caso è di un edificio che poi possiamo vedere rapidamente per farvi capire nella nostra cultura l'organigramma funzionale, il diagramma a blocchi, non corrisponde all'architettura, cioè nel senso è soltanto uno strumento per logicizzare, d'accordo? All'inizio del funzionalismo, in realtà, invece, questi organigrammi a blocchi quasi si traducevano direttamente in architettura, no? Diventavano quasi immediatamente organizzazioni planimetriche e organizzative. Invece, per noi, rimane lo strumento concettuale del diagramma a blocchi, perché noi abbiamo sempre bisogno che per pensare alle cose dobbiamo avere degli strumenti. Se non abbiamo degli strumenti, non è che possiamo pensare all'architettura fumando la pipa e basta, un po' lo possiamo anche fare, però in linea di massima dobbiamo fare delle cose, perché sono quelle mentre facciamo le cose che noi pensiamo, no? Ecco perché abbiamo il titolo, abbiamo il soggetto e poi scendiamo, ci mettiamo là e pensiamo un po' e scriviamo quali sono tutte le sottofunzioni, no? Un poco perché le immaginiamo noi, un poco perché abbiamo visto qualcosa di limitrofo o di simile, eccetera. Allora, dopodiché creiamo il diagramma a blocchi. Che cos'è il diagramma a blocchi? Per esempio, in questo caso, è il diagramma a blocchi che fa Lucan su questo progetto di Bryn Mawr, che è un progetto che poi possiamo vedere rapidamente perché ci dà, è interessante, vedere la cosa. Lui che cosa fa? Lui usa questa tecnica, vedete? Lui quantizza più o meno la superficie, quindi lui dice nelle dining room sono circa 40x40, no? Quindi è grosso modo una superficie di questo genere, quindi grosso modo questa scala lui già se l'immagina più o meno come grande e l'altra parte è uguale, e poi qui scrive altre cose che credo che sia riuscito a leggere. Cosa è qua? Sì, ma forse pensa dei dining più piccoli, no? e varie altre funzioni che lui mette attorno. Qualche cosa mette? Ah, pensa te, pensa fin dall'inizio al bicycle story, che bizzarro. E comunque è interessantissimo, sono interessanti molte altre cose di questo diagramma, se voi lo vedete. Lui comincia per capire il progetto, no? Per capire la natura del progetto, lui si vuole dare una idea di quali sono le funzioni, ovviamente, no? Gli hanno detto di fare un dormitorio femminile e lui comincia a capire quali sono gli aspetti del programma. Probabilmente da una parte c'era l'elenco delle cose che c'era scritto dall'altra parte. Qui le comincia a graficizzare e le mette più o meno in scala, no? Vedete, le mette più o meno in scala. Poi che cosa fa? Fa una cosa molto importante, non so se riuscite a capire che cosa fa. Fa una serie di altre cose importanti in quello schema. Fa. Dove da noi la cosa? Dove arriviamo? Allora, riprendiamo ieri e parliamo con Michela. Dov'è la casa? Dov'è? Michela Mascara. Non riuscivo a capire perché quando era venuto. Allora, Michela, guarda questo schema. Riesci a capire quanto tanto è interessante che mi fa o le cose che io ho descritto? Ecco, lui mostra, questo è interessante, no? Lui praticamente con questo sa indicare delle gerarchie di percorsi, no? Quindi, implicitamente, indicando questa serie di percorsi, lui fa un discorso che è molto importante, che ha un nome, che tanto lo impara a fare questo nome. Cosa fa anche? Per fare i discorsi e per fare le cose, non fai i percorsi, esatto. Che cosa che ragionamento deve fare per i percorsi?
Studia la distribuzione degli
oggetti. In che senso la distribuzione? In che senso la distribuzione? Non è lei, lei non mi ha capito, la parola sbagliata.
Cioè, partire da un ambiente che è quello principale che supera le funzioni di età e poi da quello di normale le funzioni di minori.
Allora, la parola esiste, e se non so che in italiano si chiamerebbe di prossimità, non è un concetto distributivo. Ecco perché la parola non era giusta, ma era quello che ne voleva dire, no? Cosa studia? Di prossimità. In inglese è molto più bello perché si dice di adiacenti, cioè adiacenti è più bello di prossimità, però per farvi capire. Cioè, cosa dice? Dice che allora, vicino alla dining ci vogliono queste altre cose, la dining è in contatto con la kitchen, vedete? E quindi studia gli adjacency, cosa deve essere vicino a cosa? Quindi, nello schema, vedete ci sono un sacco di cancellature? Vedete ci sono cancellature, fantastico, cancellature. Quindi, no? Ci ha provato diverse volte per fare queste adjacency e dice, vabbè, viene. Poi dice un'altra cosa che è molto interessante, molto molto interessante. La Stefania Separa, questa è fisica, questa è molto interessante. Fa, vedete, fa questa linea simbolica che dice una parte dello strumentale, la parte diciamo di cui si sviluppa la vita, e l'altra parte di servizio. Quindi vedete come sta cominciando a organizzare questa cosa. Lui facendo questo, in realtà pensa. Allora, è la stessa cosa che dovete fare voi. È la stessa cosa che dovete fare voi. Voi avete il titolo, avete il soggetto, avete scritto la sceneggiatura, voi sapete come sono le cose, e quindi cominciate a pensare, no? Quali sono le direzioni, ovviamente nel vostro caso. Voi avete in massima, da un certo punto di vista, è più facile il lavoro, perché siccome molti di voi hanno una certa estensione dell'area e diverse parti che sono quasi staccate l'una dall'altra,
da un certo punto di vista è facile una prima diventanza, no? Invece questo è un viaggio di tipo compatto, quindi è complesso, ma te non usavi, diciamo, no? Per salutarsi a parlare è facile, giusto? Quindi voi in diagramma è più facile. Allora, questo si chiama diagramma Plotkin ed è uno strumento che vi sarà richiesto di fare ed è proprio lo strumento a cui voi cominciate ad entrare in un mondo che fino adesso abbiamo avuto molto generico, molto vago, no? Che è quello della cosa. Allora, guardiamolo il progetto, perché guardando siamo abbastanza maturi proprio per capire che da quando uno fa lo schema del diagramma blocchi alla soluzione del progetto troppa ce ne vuole, e soprattutto ormai nella cultura, diciamo, contemporanea non è che il diagramma blocchi si tramuta identicamente nell'edificio, tutt'altro, è una logica puramente funzionalista quella che fa pensare all'architettura come una fabbrica che tramuta questo direttamente in un edificio. Mi spiego? Questo è uno strumento analitico, mi portate il foglio delle due teste? Questo è uno strumento analitico che mi serve per cominciare a pensare. Volevo, gli altri anni non lo facevo, mi bastava farvi vedere questo, ma ho pensato che fosse interessante ogni tanto fare dei carotaggi dentro l'architettura, come fare dei salti e vederle effettivamente fatte, queste opere che qui in questo momento abbiamo lasciato a quello stadio. Dunque, ok, mi sembra che ce l'ho qua. Fammi vedere un attimo. Ok. Oh, va bene, d'accordo. Allora adesso lo vediamo, adesso possiamo da un certo punto di vista allentare la questione, non abbiamo un concetto specifico come prima dell'organigramma, lo guardiamo l'edificio, ce lo guardiamo. Questo è Cannes, oh, eccolo qua, l'edificio che poi lui realizza è questo, è un dormitorio femminile fuori Filadelfia, e come vedete subito un edificio che sta in maniera molto compatta nel paesaggio. Io penso però, mi sa, perché vabbè che c'ho la cosa, però se vado in locale faccio molto prima, perché ogni volta mi deve caricare sta cosa, ci mette troppo tempo. Allora, ok, andiamo alla lezione che è questa, andiamo da qua, ok, e andiamo da qua, ok, così guadagniamo un bel poco di tempo. Ok, vedete che sta, diciamo, nell'ambiente naturale in maniera molto compatta. Vedete quanto, diciamo, come dire, è compatto all'esterno, l'edificio che poi Can fa su quell'impostazione là, quindi tutt'altro di quello che sembrava lo schema, no? Non c'ha che vedere con lo schema, come dicevamo. Questa è la sua localizzazione nel campus, che non capisco dove sta, è quello. No, non è quello. Eccolo qua. Eccolo qua. D'accordo? Eccolo di nuovo, una vista dall'alto. Quindi è quasi opposto rispetto a quello che io mi aspettavo, giusto? Dallo schema a questo, no? Guardate che differenza che c'è sta, no? Non sembra che quello schema possa portare a questo, invece l'ha portato. Eccolo ancora, un'altra immagine. Vedete dall'esterno come lui lo vuole trattare, come se fosse una sorta di castello quasi, no? Vedete come questa scorza esterna è così forte, no? Così presente, questo materiale di ardesia, di stato, e le finestre sempre, diciamo, sostanzialmente ad asola, no? Vedete? In maniera che rimanga molto, molto presente. Eccolo qua, altre foto. Oh! Che cos'è questo? Questo è uno dei grandi spazi che prima aveva disegnato, no? Vi ricordate che lì ne aveva segnati soltanto due, no? Aveva detto kitchen e dining. In realtà il progetto, adesso vediamo che cosa, ecco, questo è uno degli spazi che lui aveva indicato in quel vecchio schema, però tutto nel progetto assume una... Queste sono delle scale, queste sono delle viste ai piani superiori. Adesso vi faccio vedere la pianta. Ecco qua. Questo è un disegno importante perché vi fa capire come lui che salti ha fatto. Lui ha fatto dei salti estremamente interessanti. Vi ricordate quella piccola scacchiera in cui avevo fatto vedere tutte le varianti? Vi ricordate che gli studenti all'inizio mostravano, diciamo, avevano quella parte urbana che tutte si modificavano, no? E avevano la parte della costruzione vera e propria. Allora, evocavano questo discorso, che anche fa un'inversione pazzesca. Cioè, dopo tutta una storia che adesso non ci interessa, comincia a pensare che questi spazi comuni, che erano quelli larghi che lui voleva fare, si caratterizzano sul quadrato. Dopodiché fa un'altra grande idea. Il quadrato, in realtà, è un quadrato che trova i suoi punti interessanti negli angoli. Quindi il quadrato, in realtà, ha implicita una geometria diagonale, non assiale, ma diagonale. Mette nei quattro quadrati dei grandi lucernari, eccoli qua, 1, 2, 3, 4, che li fa appoggiare con strutture triangolari, che sono qua, che portano su sia il lucernario sia la grande copertura. Perché fa questo? Perché lui ha questo tipo di fortissima idea e sensazione che lo spazio comune, lo spazio centrale, ha questa sorta di idea archetipa, che è uno spazio racchiuso e illuminato dall'alto. Questa è un'idea che a lui viene da una grande passione per certi luoghi che lui amava, in particolare i castelli, che avevano questo tipo di strutture, e da tutta un'altra idea, che è fortemente di Kahn, e poi leggendo il libro questo l'avete sicuramente capito, e che Kahn è l'architetto che vuole esprimere una sorta di istituzioni dell'uomo. Gli spazi comuni vengono spazi di istituzione degli uomini che stanno insieme, quindi sono come celebrati, e in questo caso sono celebrati dal quadrato, da questa sorta di struttura particolare negli angoli, non è negli angoli, è in questi punti, per cui è triangolare, regge questa cosa, e poi dalla luce dall'alto. Dopodiché qua arriva la seconda idea geniale di Kahn. Dice: ok, questo è il cuore, io dopodiché gli metto tutto attorno, un sistema di stanze. Le stanze vanno a corona rispetto all'ambiente centrale. E si sviluppano, per esempio in questo caso su due piani, potrebbero anche farsi di più. Quindi lo spazio centrale in realtà è illuminato dall'alto, ma lui lo vuole fare così, e le stanze sono tutte attorno. Dopodiché l'idea, diciamo, molto interessante, credo adesso vengono le piante, vi faccio capire questa che sembra un'apparente contraddizione, le stanze attorno a corona dello spazio, rispetto allo spazio centrale, in realtà anche quelle diventano un elemento molto molto importante. Dopodiché lui che fa? Mette tutto il suo sistema che prima vi ho fatto vedere attorno a un pezzo. Oggi parlavamo di programmi booleani, questo era fatto con un programma booleano, d'accordo? Eccolo qua. Allora, vediamo che cosa succede dopo. Oh, quello che io vi ho spiegato è il punto concettuale di arrivo. Questi sono fantastici perché sono tutti gli schemi di Kahn e dei suoi collaboratori, che vi fanno capire quanto lui cercasse per risolvere il problema in soluzioni completamente diverse. Lui c'aveva quello schema che abbiamo visto? Ok, il diagramma blocchi, aveva fatto? Dopodiché era chiaro che il diagramma blocchi non si poteva tradurre in una architettura, però ho detto ok, proviamoci, vediamo un po', vediamo che caspita succede, e comincia a fare questa cosa così, che è come se fosse il diagramma blocchi, no? Si articolasse, no? Qui vuole avere una geometria dei quadrati, e comincia questa idea dei quadrati, questo qua che è quello lì delle biciclette, però ragiona in qualche maniera. Questo qua invece è una cosa completamente diversa, che soprattutto ragiona su questi tipi di sistemi poligonali cellulari, perché a studio c'è Anting, che è questa donna architetto che aveva questa grande passione per questi sistemi cellulari, e in qualche misura l'aveva fatto anche in qualche altro edificio. Vedete, cioè, questo è quello lì cellulare, cioè gli poteva andare bene, no? Cioè dormiva la notte, non poteva andare bene, e non, anche queste altre, sono tutte altre soluzioni del progetto, non poteva andargli bene. Qui ritorniamo, vedete un altro diagramma blocchi? Ah no, è lo stesso diagramma blocchi, che io avevo fatto soltanto questa parte, questo è il diagramma blocchi completo, perché qua ci sono le stanze, vedete? Queste sono chiaramente le stanze, quindi in un primo momento ragionava questo, un padre e le stanze, invece poi lo cambia completamente. Qui comincia a fare qualche ragionamento che può essere interessante e che gli macina in qualche direzione. Questo è un altro, per dire quanto lavora un architetto, e non è un architetto come voi, è un architetto che è già un maestro, cioè quanto vuol dire una ricerca dentro un progetto. Voi fate un milionesimo di questo, però dentro la testa c'è dove sta, cioè dentro la testa che l'idea che c'è un tot di quantità di tempo in cui il progetto si aggiusta, il progetto si prova. Cioè è una cosa che si prova, non è che la prima cosa che fai va bene, ce lavori, un po' ce lavori, con l'economia possibile, perché anche tu è un'economia, cioè io ho tot tempo, non è che ce ne posso avere più, però entro quel tot tempo c'è, la ricerca sul progetto è il sale del lavoro, non si dà immediatamente da solo, guardate quante ne ho beccate, guardate. Tutte ipotesi diverse. E nel caso di Kahn non è come nel caso di Eichmann, perché Eichmann fa lavorare, diciamo, i vari ragazzi e vede qual è il migliore. Qua Kahn praticamente ci lavora proprio lui su queste varie cose. Qui comincia a nascere una cosa che è abbastanza incuriosente. Guardate qua. Qui comincia a fare il suo ragionamento. Ma se io lo mettessi dentro, vedete, fa il quadrato, se io lo mettessi dentro e le stanze fuori, faccio un altro nucleo, e qui faccio una parte comune. Vedete come ragiona? In cui questi qui sono come dei moduli. Guardate quanto fatica, guardate quanto che incertezza qua, non sa proprio come attaccarli questi qua, perché è un punto di crisi quello, no? Eccone altri, e qua comincia ad emergere. Questo è interessante perché lui lo ribalta al contrario il sistema. Vedete, questo è un quadrato, c'ha questa idea di fare il quadrato e aprirlo assialmente. Vedete, il quadrato perché è ruotato, vedete? È aperto assialmente, Qui mette delle cose di cui tra un attimo parleremo, ma lo risolve assialmente. Qui, diciamo, non so se questo è questo, ma questo è comincia a essere l'embrione dell'idea che poi lui sviluppa. Oh, eccolo qua che ha deciso di fare. Ecco che cosa fa realmente, alla fine, perché non la possiamo fare troppo lunga, ecco che cosa fa. Ecco come lo risolve il problema. Allora, è un progetto, diciamo, molto interessante se uno deve entrare dentro questi meccanismi distributivi, non perché voi abbiate delle similitudini, ma per capire la logica di chi lavora dentro un progetto dal punto di vista dell'organizzazione distributiva. Allora, guardate che, qual è la sua genialata. Ci sono tre quadrati, 1, 2 e 3. Lui ne fa 3. Abbiamo visto, quando abbiamo girato con le scacchiere, che possono essere di più, che possono girare l'angolo, potrebbero fare tante più cose. E lui, nel caso magari neanche l'aveva mai scoperto, ne fa 3. Cosa pensa? Questa è la cosa fantastica. La prima cosa fantastica che pensa è che i tre quadrati, vedete che sono sovrapposti? Sono sovrapposti nell'angolo. Vedete come risolve in maniera perfetta quello che prima era, c'era quel piccolo ponticello di collegamento? No, è la geometria stessa. I quadrati si sovrappongono qua. E perché si possono sovrapporre qua? Si possono sovrapporre geometricamente perché gli elementi strutturali, vedete quegli elementi triangolari che io vi avevo fatto vedere prima? 1, 2, 3, 4 e che servono e che portano il lucernario. Creano questa assialità, vedete, creano questa assialità trasversale tra le varie cose, quindi sono passanti, possono passare l'uno dall'altro, i tre spazi, che in questo caso sono tre, ecco qui le vedete bene le strutture, per come sono messe risolvono questo problema del passaggio, vedete che colpo di maestria, per cui fa questo, dopodiché qua è risolto il trucco fondamentale, uno dei trucchi fondamentali del progetto, che è in questa zona, e vediamo se qualcuno riesce, o perché ha letto il libro o perché ha capito di sé, è in grado di, diciamo, dire a parole che cosa succede qua e perché questo è un punto fondamentale. Lidia, però parla forte, Lidia Giannini. Perché? E quale sarebbe lo spazio fisico di collegamento? E in che senso è filtro e collegamento? Ho capito, perché siete sempre buoni, invece dovete essere cattivi. Laura, belvedere. Guardatelo, dovete guardare, prima di tutto dovete guardare, perché la soluzione è nel guardare, se non guardate. Stefano Mannarino. Chi c'ha un'ipotesi? Ecco, vai. Pochino, spiegalo meglio. Sì, adesso poi impariamo le parole, vedete che anche servono le parole, no? Come abbiamo imparato a Jason, sì, abbiamo imparato a la prima cosa uno deve sapere le parole. Perché io ho capito che lei ha capito, però non lo sa dire. Cos'è lo spazio di collegamento? Cos'è lo spazio di collegamento? Qual è questo? Qual è? Oh. Vediamo se c'è un altro volontario e poi basta. Un altro volontario per modo di dire. Stefano Calabria.
Rivedendo anche l'altra,
è già un buon inizio rivedendo l'altra.
Nel come se le mettesse una sopra l'altra, le due prima, le due ipotesi, creando quella terza che è, diciamo, una sovrapposizione di quelle due precedenti. In questo caso, prima si vedevano dei corridoi, degli spazi aperti, io adesso vedo le ultime invece degli spazi ben definiti, quasi come se fossero chiusi, come se lavorassero come dei nudi, dei...
Il concetto è questo. Allora, che come lo vuole lui lo spazio dall'alto? Com'è per lui lo spazio dall'alto? È, scende dall'alto, è questa sorta di luce dall'alto perché ha i cosi. Dato che è quello che vuole, lui ha questa idea che è un'idea eccezionale. Dice, così, voi. Allora io ti faccio tutto un muro. Gli creo un muro. Questo muro è di 30 centimetri? No, è di 1,20 m. Lo vedete? E se è di 1,20 m o di 1,30 m, che c'è? È abitato. Con che? Con i servizi. Allora, avviene una cosa di cui parliamo subito dopo. Lui, la grande idea è quella di chiudere queste cose, perché a lui questo interessa, questo è il piano sotto, no? E chiudere queste cose, perché lo spazio deve avere questa sua sorta di concentrazione con la luce dell'altro. Quindi, le stanze con lo spazio comune sono connesse o sono non connesse? Sono sostanzialmente non connesse, sono isolate, quella è la chiave. Soltanto in questo punto, in questo punto e in questo punto, con una porta ci si può andare. Se no, questo mondo e questo mondo non partecipano, proprio perché c'è l'anello di servizi che li isola. È una genialata pazzesca ed è all'interno della sua logica. Per cui, ritornando indietro, spazio collettivo, magico, sacrale, con la luce dell'alto. Poi ci sono le scale che portano sopra, ai piani con il corridoio che gira, vedete? Dopodiché c'è di nuovo, alle stanze si accede con una piccola zona, cioè una piccola zona armadio che si fa di buffer, mette la porta che è incassata, per cui questo è uno di quegli squalli di corridoi che spesso i ragazzi disegnano, dopodiché stanza, e in questo caso specifico servizi comuni. A chiudere l'ambito. I tre sono differenziati perché questo è più, diciamo, entrata, chiamiamola così, no? Entrata e scale di disimpegno ai livelli superiori, uno è dining e l'altro è o uno è kitchen dining, kitchen sopra e l'altro sotto e l'altro è living. Dopodiché a questo punto voi, che lo ricordate, ma lo potremmo vedere rapidamente, ma non voglio star perdere troppo tempo, capite perché quella famosa scacchiera in cui muoveva tutto spazialmente, faceva la torre, faceva girare l'angolo, faceva diventare sistema urbano, quanto era entusiasmante da un certo punto di vista, perché trasformava questo, che sembra un edificio rigido, in un vero e proprio sistema flessibile, no? Molto adattabile. D'accordo, allora, con questo abbiamo capito, qua ce lo possiamo vedere, eccetera. Allora, noi abbiamo fatto tutto, queste sono articoli, cose vecchie mie, in cui avevo fatto all'inizio, perché molto molto all'inizio, questa è una cosa che mi ero scordato, ecco, vedete qua, questa è tutta una sorta di filmini, che originariamente erano disegnati alla lavagna, poi erano trasformati in filmini e montati in animazione, proprio per far capire le varie, questo qua erano tutti modi di tagliare il quadrato assurdi, e lui invece ha l'intuizione di tagliarlo l'angolo e così via, però insomma sono cose antiche che adesso non ha importanza per noi andare a vedere. Ok, allora vediamo un poco se mi riesco a ribeccare la mia lezione senza fare il giro proprio tutto. Dovrebbe essere questa. Ok, perfetto. Abbiamo fatto tutto un giro di parole perché ci mancava una parola. La parola era servente, servito. Tutto questo è la risposta, diciamo, rapida e esatta, era lui risolve lo spazio servente servito in maniera organica con il suo pensiero architettonico. Il concetto servente servito, ecco perché è il secondo capitolo della lezione, è un'altra cosa, cioè quella, io ti dico, ma tu qua l'hai risolto, hai affrontato bene il problema del servente servito e tu non sai manco di che sta a parlare, no? E devi fare tutto un giro, no? E c'è una cosa, come prima è adjacency, c'è un'altra cosa che si chiama servente servito. E una volta che uno lo capisce, c'è là come costrutto mentale e lo adopera, diciamo, ogni volta che gli serve. È un costrutto fondamentale da avere quando si affrontano i temi tipo i vostri, alla scala, diciamo, dell'edificio. Non si può affrontare la scala dell'edificio se non hai stampato nella mente il servente servito. Non lo puoi proprio fare. D'accordo? Allora, il servente servito, domanda, appartiene a una scala? Lucrezia Pala. Appartiene a una scala, diciamo, a una scala dell'architettura, appartiene a una scala dell'architettura, in questo senso intendo dire. O a una scala, sì, a una scala dell'architettura. No. Quindi se no vuol dire che è un modo di ragionare, tra il servente servito non è una cosa che è necessariamente, è una maniera di interpretare. È una maniera di interpretare che tu puoi mettere, come dire, ci ragioni e può riguardare varie scale del ragionamento architettonico. Non è detto che appartenga soltanto alla scala, alla scala dell'edificio, no? O alla scala di una stanza, o alla scala di un'altra cosa, non manco per niente. È trasversale, è completamente trasversale. Allora, per esempio, ragioniamo un secondo, pensiamo alla città del suo complesso, come se noi zoomassimo, no? Come se noi zoomassimo in quel campus, e lo vediamo, ecco, sì, facciamo il gioco con Bryn Mawr, no? Facciamo il gioco con Bryn Mawr. Io là avevo messo anche il... C'era la mappa? Mi piacerebbe andarci. Così lo vediamo dal vero, siccome abbiamo la cosa, ce la dovremmo fare. Dov'è? Ah, non ce l'ho. Allora proviamo così, vediamo se lui ci aiuta. Vediamo se io gli dico... Eccolo. Ok. Allora, mi piacerebbe averlo satellite. Oh. Ok, allora, immaginate che noi stiamo vedendo una scala territoriale, no? Allora, noi possiamo immaginare, soprattutto come si faceva una volta, che una scala territoriale, il servente e il servito, si potrebbe pensare attraverso questo modo di pensare, che il servente siano le strutture, per esempio viarie, a supporto del servito. In questo caso il servito rappresenterebbe l'intero campus, giusto? Allora, attraverso questa dicotomia io posso pensare che il servente è quanto mi aiuta ad esplicarsi alle funzioni primarie, d'accordo? Allora, se è così, se il servente, scriviamolo, è quanto mi serve ad esplicare le funzioni primarie, il servito sono le funzioni primarie, giusto? Se usiamo questa definizione, allora diventa tutto pluriscalare, cioè io guardo la città e dico che cos'è il servente e che cos'è il servito. Posso pensare che le infrastrutture, per esempio viarie, siano i sistemi serventi a un servito che in questo caso può rappresentare l'area dell'intero campus dove si trova il nostro progetto, giusto? Se io mi avvicino, ovviamente questo discorso del servente servito, se alla scala precedente io vedevo tutto il campus, no, come oggetto servito, le autostrade, le strade, come servente, se io rifaccio questo ragionamento all'interno del campus, mi funziona? Certo che mi funziona di nuovo, no? Cioè allora gli edifici del campus sono dove si svolgono le funzioni primarie, ci sono tutta una serie di spazi e di strutture che rappresentano, diciamo, il servente affinché le funzioni primarie si sviluppino. Giusto? Ci siamo? Se sono alla scala dell'edificio, se io ritorno alla scala dell'edificio adesso e mi voglio riguardare le mie piante per un secondo, no, facciamolo da qua. No, da qua. Ok, guardiamoci adesso la pianta qua. Ecco, guardiamoci la pianta qua. Adesso caliamo alla scala dell'edificio. Allora, di nuovo alla scala dell'edificio, come lo stesso Kant aveva pensato, uno potrebbe dire, bene, alla scala dell'edificio io posso pensare che questa zona qui, no, gli anelli, siano il serpente, giusto? È il serpente, abbiamo dei dubbi? E le funzioni primarie, in questo caso le stanze, sono, diciamo, servite da quelle funzioni primarie, cioè sono le funzioni primarie servite da queste, giusto? Ci siamo? Seguite la scalarità. Ce ne sono altre, eppure io l'ho detta, ne possiamo vedere altre? È un servente servito, possiamo... Esatto, possiamo...
Per esempio, negli spazi comuni illuminati dall'alto, se noi utilizziamo un vento come, diciamo, spazio primario, tutti i percorsi che ci portano...
Per esempio, oppure, guardate questa pianta qua, vedete altro in cui qua... Va bene, i posti scala appartengono a una logica servente rispetto a quell'altro. Ma guardate, fate uno zoom qua. Dentro la camera.
L'armadio.
Oh, allora... Esatto, l'armadio e le cose fanno parte all'interno della stanza di un discorso servente e la stanza è servita. Capite come il concetto è importante? È importante perché è pluriscalare, ti funziona, è un modo di interpretare la realtà ed è quindi un modo di progettarla contemporaneamente. È una forma mentis che è fondamentalissima e si chiama servente servito, non si chiama in un'altra maniera. Se no ci metti una vita e mezza, se ne dice una cosa hai capita, giusto? Si chiama così. Allora, in questo caso, per esempio, se tu vedi alla scala dell'intero, diciamo, blocco, è evidente che l'anello dei servizi igienici è un anello servente rispetto alle camere. se vedi una singola camera, dici che il sistema di accesso degli armati è la parte servente rispetto alla servita camera, giusto? E scavando indietro. Se vedi alla scala più grande dell'intero edificio, puoi dire che le scale sono ovviamente degli elementi serventi all'interno dell'intero edificio. Ora, attenzione su questo punto, questo è un punto decisivo. In linea di massima, in linea di principio, il servente si intende dire più tecnico, più sporco, più puramente funzionale, più, no? Meno qualificato, giusto? Di norma. E di norma il servito è più qualificato. Ma la mano che uno procede, a volte succede proprio invece che è proprio lavorando nel servente che succede qualcosa di interessante, perché tu forzi il livello servente e lo fai diventare, invece di una cosa, diciamo, puramente utilitaristica, la fai diventare una cosa più significativa. Dipende, ça dépend, tutto ça dépend, purtroppo. Non c'è una regola unica, dipende. E questo è un caso molto interessante in cui di norma è completamente utilitaristico, giusto? Ma in un caso che è questo, invece la struttura servente diventa significativa, no? E questo avviene continuamente, è un ragionamento che uno fa di volta in volta. Allora dico, il mio servente magari mi diventa qualcosa di particolarmente interessante. E adesso vediamo, diciamo, questi ragionamenti. Allora, andiamo avanti. Ok. Questo, vi ho messo questo perché questo è eccezionale. Questo è eccezionale veramente. Cioè, questo disegno è il piano di Albaralco per lo stesso identico programma di Cannes. È lo stesso identico programma. Quello è un dormitorio, questo è un dormitorio. È in un campus, è in un campus. È tutto uguale. Guardate che differenza di quello che fa Albaralco. Allora, senza me lo sto a spiegare, ma lo vedete subito. Vedete, questo è il complesso, no? E diciamo, questo lui invece di spazi e ristoranti li mette fuori, creando una dialettica immediata tra questo e quello, che in Cannes invece non c'è. Poi, invece di averlo in quella maniera, c'è la serpentina. Vedete? Dopodiché, questa serpentina ha una conseguenza enorme, non soltanto nell'edificio all'esterno, ma anche in cosa c'ha questa conseguenza. Vediamo se qualcuno ci arriva. Ecco, dici. Lì. Ok, adesso traducili con le nostre parole.
Nella qualità dello spazio servente.
Nella qualità dello spazio servente. Diciamo, adesso andiamo per blocchi, sennò famo un bordello. Ok, stiamo parlando dello spazio servente. In questo caso, la forma, diciamo così, innanzitutto dà una forte qualità allo spazio servente. In Cannes lo spazio servente in linea di massima sono dei corridoi bui, giusto? Con i servizi da una parte e le porte dall'altra, fine. E lui le mette anzi senza neanche percezioni dello spazio comune. Questo è il fatto di averlo ondulato non solo a tutta una serie di discorsi urbani, ma a una grande qualità nello spazio. Questo spazio, dopodiché, a questo punto può avere una serie di cose, innanzitutto quello che dici tu, cioè le stanze pure acquistano qualità di rimando, giusto? Ok, siamo perfettamente d'accordo. L'organizzazione dello spazio servente anche mi consente di avere conformazioni un po' particolari, anche forse un po' più interessanti, delle cellette di Cannes, giusto? Questo che volevi dire, no? Ok, dopodiché fa ancora un'altra cosa, che riesce a creare degli episodi, vedete, eccoli qua, ogni tanto ci sono degli episodi, questo è un piano molto basso, però poi mano che sale ci sono dei punti in cui questo si ferma, si apre all'esterno, in alcuni casi addirittura ci sono le scale sono addirittura all'esterno, in alcuni casi, un fatto volumetrico all'esterno, e quindi nasce tutta una storia particolare che nasce proprio su questo discorso di un servente che non è semplicemente utilitaristico, ma è un servente che può avere delle qualità architettoniche, sia nel servente vero e proprio, sia nel progetto, sia nel progetto diciamo degli spazi serviti. Un caso molto molto bello per capire la forza di questo ragionamento servente servito, cioè quanto più è duro il gioco, e quindi vuol dire limitato, limitativo, difficile, all'interno di controlli economici, eccetera, quanto più questi discorsi diventano vitali, diventa la maniera di risolvere e di portarli a casa. Quindi, siccome i progetti più complessi e più difficili sono quelli residenziali, per mille ragioni, perché ogni cosa che smuovi ha mille altre componenti, e perché almeno in questo caso i progetti residenziali sono progetti fatti per developer privati e quindi non è consentito fare sbagli, ma bisogna massimizzare tutti, nasce questo progetto di cui che si chiama Pensland Square, che è nel libro a queste pagine, e che vi voglio spiegare proprio all'interno della logica servente servito. Siete stanchi? No. Siete un po' stanchi? Ok, allora andiamo avanti soltanto mezz'ora e poi ci riposiamo. Mi sembra molto democratico, no? Meno di mezz'ora. Facciamo soltanto questo qua. Ok. È bello zoomare con le due mani, però è bello anche riuscire a tornare indietro, cosa che io non riesco assolutamente. Una volta che zoomo mi perdo proprio a tramontana. Va bene. Vediamo se l'ho messo qua. Oh, eccolo qua. Allora, adesso vi faccio vedere di nuovo, all'inizio vi riposate un po'. Poi entriamo, dentro la questione che ci interessa. Adesso vi faccio fare soltanto un giretto nel progetto, perché questo è uno dei progetti, come dire, residenziali più importanti, più interessanti, per tutta una serie di ragioni che io conosca, quantomeno. Allora, il progetto è all'interno di questo quartiere che si chiama Society Hill, a Filadelfia. Il quartiere era il quartiere dove è nata la prima urbanizzazione di Filadelfia, era un classico quartiere industriale dismesso, molto anche pericoloso, eccetera. Negli anni 50 sono cominciate a venire operazioni di recupero urbano, in genere è stato uno dei primi quartieri in cui l'America ha cominciato a reinteressarsi del proprio downtown. Normalmente i downtown erano soltanto uffici, e tutta la residenza era, diciamo, all'esterno nei suburbi. Questo è stato un quartiere in cui si è iniziato a riportare la residenzialità anche in città. Il primo piano urbanistico, il master plan, è fatto da IMPEI, che ipotizza un tessuto di case basse che segue la morfologia originaria della città, e poi questo episodio di queste torri in quella localizzazione. IMPEI se ne va e entra in campo Lou Sauer, che è un architetto con cui ancora sono in rapporti stretti. In quella fase lì aveva circa 35 anni, era già un architetto molto affermato sull'housing, ma tra virgolette questo è il suo capolavoro. Io ho lavorato molto con Sauer in America, in tanti modi, sono stato assistente, ho insegnato con lui, ho scritto un libro su di lui, un sacco di cose. Comunque, questo è il progetto di cui vogliamo parlare. Il progetto è in un isolato urbano. Ogni fianco di questo isolato ha un trattamento formale diverso in relazione agli ambiti urbani diversi a cui lui affaccia. In particolare, questo è un ambito più monumentale perché corrisponde a una visione da molto lontano, dal di là del fiume, mentre questo, vedete, ha un trattamento più domestico, perché appunto insiste in una strada residenziale del quartiere di Society Hill. Questo non si sa che è. Boh, non è venuto. Oh, questa è la planimetria. Allora, parliamo di un intero isolato. La planimetria è un prototipo dei cosiddetti complessi di case basse ad alta densità. Era fondamentale per riportare le persone abituate a vivere nei suburbi, riportarle al centro, poterli dare degli amenities, no? Potergli dare un ambiente che in qualche maniera ricordasse le dotazioni di verde, di giardino della casa fuori città. Quindi la dotazione di spazi esterni era cruciale, ma era altrettanto cruciale il problema dell'alta densità. Che cosa vuol dire? Che siccome è tutto fatto per l'imprenditoria privata, l'imprenditore doveva metterci abbastanza case, non è che poteva fare, capito, una qua, una là, o una semplice tipologia a schiera, no? Che diciamo è di bassa densità, doveva cercare di avere densità abbastanza alte. E qua cominciamo a capire perché la chiave è nel servente servito di cui stiamo parlando, perché noi là vogliamo arrivare. Allora, in questo complesso vedete già alla prima occhiata che è sicuramente un complesso denso, no? In realtà è la terza, la quarta ipotesi in cui lui è riuscito ad ottenere delle densità molto alte, quasi 500 abitanti per ettaro, che per case basse è molto. La chiave è il servente servito. Allora, in un primo modo, guardate la planimetria. Chiaramente la planimetria fa come un sistema chiuso sulla strada, dall'esterno sembra un isolato, no? Con pochi punti di controllo, vedete? Ci sono pochi punti di controllo, uno, due, e questo è soltanto un gate. E qua sotto, lo vedete dall'ombra, c'è la rampa che porta giù al garage, perché questo c'ha tutto un piano garage sotto. Quindi comunque diciamo ha un sistema di protezione, quasi come se fosse quasi se fosse un complesso a corte da un certo punto di vista, in cui la vita collettiva interna è come protetta dalle cose vere e proprie. La cosa provate a immaginare la sensazione di abitare qua, d'accordo? Allora, provate a immaginare la sensazione che abito qua. Io, questa è una stradetta interna, cammino, 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 poi improvvisamente c'è un piccolo slargo, vedete? Un piccolo slargo, come riposo, poi continuo, continuo, continuo e c'è uno slargo più grande. Poi da questo slargo più grande mi metto dentro, c'è un altro slargo come se fosse una piazza, e poi di nuovo mi stringo e mi apro. Questa idea dello spazio come contrazione e dilatazione è la chiave per fare il progetto ad alta densità, ma è anche la chiave evocativa in qualche maniera di Sauer, che aveva sempre in mente questi complessi tipo quelli in Nord Africa, in cui ci sono questi effetti, oppure in particolare Venezia, no? Chiunque conosce Venezia, non è che la conosce perché va a Piazza San Marco, ma perché ha un minimo esplorato il suo tessuto urbano, sicuramente ha questa forte sensazione della dilatazione e contrazione degli spazi, no? Delle piccole calli che poi improvvisamente ti portano ai campi, oppure alle piazzole, no? Questo effetto di contrazione e dilatazione, e quindi deriva proprio da quello. Vediamo qualche altra immagine. Ecco qua, qua abbiamo qualche immagine, tanto per darvi un'idea di che cosa vuol dire questo processo degli spazi. Ok, torniamo indietro. Allora, dopo tante prove, ecco qui come si porta a casa il risultato. Il risultato è tutto ascrivibile al concetto di servente servito e anche a un secondo concetto che noi stiamo cercando di aprire. Spesso il servente servito soprattutto il rapporto tra servito e servente è come se fosse il motore della macchina, e quindi quando c'hai il motore a posto sei a metà dell'opera. In che senso il servente servito è la chiave? Guardate come sono fatte queste case. Allora, diciamo che sono case ad alta densità, e quindi la prima idea è questa, che dal piano, diciamo, di calpestio collettivo del complesso esiste una cosa che si chiama la casa bianca. La casa bianca si entra a una stanza da letto, ha una cucina e ha un soggiorno e ha i servizi qua, ok? Ci siamo? Che è sto grigio? È una scala. E che fa quella scala? Mi porta al piano successivo. Questo grigio è del bianco? È di un'altra persona. Allora, questo si chiama signor Bianchi, questo si chiama signor Grigi, d'accordo? Allora, questo è fondamentalissimo. È un aspetto decisivo. Quindi qua io prendo, salgo, arrivo a questo pianerotto, ho una struttura abbastanza simile a quella, cucina, pranzo, soggiorno, stanza. Che fa questa scala? Sale ancora, arriva sopra, ho due stanze e un bagno, ok? Questa è una piccola variante in cui il signor Bianchi ha un piano e mezzo. Cioè, di nuovo, entro, ta-ta come quello, e poi salgo, arrivo qua, c'è soltanto una stanza col bagno, fine della storia. Invece il signor Grigio, entro, non succede niente, come là, ma c'ho la mia porta di casa sullo spazio comune, elemento decisivo, salgo, arrivo qua, mi prendo questa fascia, che c'ho la mia cucina, soggiorno, letto e deck. Questo si chiama deck. Ok? Ok. Perché ho insistito così tanto sul discorso che il servente servito è la chiave, e come lo individuo in questo caso il servente servito? C'è un involontario? Alessandro Pacini? Dov'è? Alessandro Pacini. Sta? Pallini. Pallini, tutto un maluccio. Pallini. Allora, perché tutto questo si inquadra in una logica servente servito?
Perché comunque crea degli ambiti distinti per consistere in fare le unità
vita. Allora, vieni qua, usa il laser. Allora, mostrami il servente, lui questo puntino qua, quello più serve. Allora, mostrami il servente e mostrami il servito.
Allora, per il signor Grigi?
No, per un piano qualunque. Perché se già vai con il signor Grigi, tocchi.
Ok. Allora, per quanto riguarda il signor Bianchi, abbiamo...
Non devi pensare a Bianchi e Grigi, già hai toppato.
No, allora ho toppato.
Ok.
No, ci provo.
Prova. Hai già toppato.
Mi guidi.
No.
Non ho capito allora.
Non devi pensare a Bianchi e Grigi, è uno sbaglio, un errore fondamentale per rispondere alla domanda. Ok, copriamo con un altro e poi lo spiega lei. Vieni, prova.
Allora, servente servito, perché servente servito? Qual è la logica del servente servito qua?
In questo caso il servente è in realtà lo spazio aperto, quindi questo tipo di spazio
è ok, no, spazio. No. Altro volontario. Volontario, prego, vieni. Vedete che sembra tutto facile, ma non è facile per niente, non è facile.
Beh, lui divida sostanzialmente nel fronte dell'edificio tutta questa fascia.
È ovvio! È questa fascia il servente! È quest'altro il servizio! In quella zona, questa è la zona servente, che non ha alcuna importanza che se sia del signor Bianco o del signor Grigi. È quello il motore organizzativo della faccenda ed è nel servente. Perché lui nel servente cosa fa? Mette le scale, i bagni e gli accessi in questo caso. E quella è la fascia servente. Giusto?
Oh.
Casetta! Ok? Allora, questo è il servizio. Questo è il servito. Ci siamo? A qualcuno ha dei dubbi? Che è la maniera giusta di interpretarla? Possiamo avere qualunque maniera di interpretarla, però la maniera giusta è questa. La maniera che ha conseguenze. Allora, adesso torniamo alla planimetria. Perché questa caspita di benedetta planimetria si può realizzare perché c'ha quel servente servito? Guardatela con attenzione. Sarebbe bello che qualcuno avesse con sé architettura e modernità, dato che molti ce l'avete, è una cosa che noi utilizziamo continuamente. E queste cose ci sono, no? E io vi metto le pagine proprio perché voi abbiate gli strumenti, poi. Allora, guardate questa per 30 secondi. Adesso vi do la parola. E guardate questa per 30 secondi. Io voglio capire perché il ragionamento del servente servito è la chiave della planimetria. Prego, vieni qua con l'altro, così ci aiuti. Perché è più facile. Finché abbiamo le batterie. Dopo questo ci riposiamo, eh? Cioè io in particolare, perché voi, insomma.
Per avere qua la fascia di servente, quindi anche...
Non vedo il pulino rosso.
Lo vedevo. Qua,
in alto
a destra.
Ok.
Qua la parte...
Lasciali perdere. Quindi lasciali perdere. Perde. Quelle non sono quelle case là.
Queste
sono. O meglio, diciamo, sono pure però quelle case là, ma non è da là che lo risolvi.
È questo forse qui.
E non è da là che lo risolvi lì.
Qua?
Sì, nel centro lo risolvi, lì che è più confuso lì. Al centro lo risolvi
allora
il problema.
Perché...
Ok. Allora. È qua che si risolve tutto. Guardate che è una cosa pazzesca, eh? È qua che si svolge il gioco. Torniamo indietro. No, questa è. Questa è Belfagor, dove stava? Ah, ecco. Questo, il servente servito di questo. È la chiave per la risposta è la chiave per la planimetria. Chi mi spiega perché? Valentina Gobbi, è il tuo momento. Dunque, ragionate sempre prima cosa che ho detto io. Perché quella è la chiave, io non ho già un fatto. Su che cosa mi sono soffermato nella descrizione? Descrivo una cosa. Esatto. Mi ero molto soffermato su questa cosa. Spiegando che era Venezia, giusto? E spiegando anche che era fondamentale della visita della città, che non sta vicino. L'altro aspetto per creare la verità è un sistema che non so che a chi era, ma si chiamano carte sovrapposte. Ok, allora vediamo a lui. Non ho mica capito che vuole dire. Tieni, usa l'altro. Le risorse non ti hanno più, chiamo pacchetto. Tu che mi fai il pacchetto, chiamo pacchetto, perché a dire che c'è un pacchetto. Tu che mi chiamo pacchetto.
Esattamente. Il fatto di mettere spazio presente su questa fascia qui permette l'ingresso a entrambi nello stesso punto. Senza creare un ulteriore altro blocco diviso tra il signor Bianchi e il signor Grigi.
Il punto chiave è attorno a questo. Il tema fondamentale è attorno a questo, no? Ma ahimè, non è, nessuno può capire la cosa perché non è detta bene. Dai, vediamo un po'. Tu ti hai raccontato, ma non fai. È l'ultimo.
Che lo spazio, diciamo, presente privato
esatto.
È in comunicazione con lo spazio presente collettivo. Stanno sullo stesso asse, quindi non c'è la comunicazione. No. Ok. No.
Vuoi guardare una
faccia? Dai. Forse no. Forse perché quando esco di casa non mi trovo la casa la porta del chimica di fronte perché affaccia sull'altro fronte, se non sbaglio.
Ha qualcosa che vedere con
te. Cioè, io ci esco da te.
Ha qualcosa che vedere con te, cioè perché la questione che ha sentito la chiave.
Perché così c'è una zona filtro, ho una zona filtro, cioè quello spazio servente che mi porta all'ingresso di casa mi fa da filtro per non vedere chiunque nel dentro di casa.
Si chiama la
sorta di scimmie.
Cioè, la zona
di filtro
serve per
non
vedere singola, ma anche per creare le piazze e quelle che sono tutti.
Sì, che è un'altra maniera, però adesso concentriamoci per cercare di risolvere il problema. Concentriamoci qua, ok, concentriamoci in un punto, però rimaniamo dopo. Il problema è perché il serpente è servito la chiave?
Se un serpente, io davanti devi aspettare che ho un servito, io posso permettermi di avvicinarmi.
Esattamente.
Di pratica.
E questo è il problema. Esattamente, è il modo corretto di dirlo. Cioè, normalmente tu pensi servito, che servente. Invece, se io faccio servente, la parte servita, concettualmente, che cosa potrebbe diventare? No, un muro.
Anche qui da
la parte presente, la parte presente concettualmente può diventare un muro, lo sappiamo che può diventare un muro, giusto? Che c'è sta là, che sta nei panni, e anche la porta, dopo che basta, quindi questa parte qua, essendo la parte servente, è come se fosse un muro, lo potrebbe essere al limite. Potrebbe anche essere, poi magari vuoi fare un altro problema, fatto il muro. E se è un muro, come ha detto ieri, e quello è esattamente il punto, questo si può avvicinare anche molto perché non ci sono problemi di protezione, quello è un muro. Giusto? Quindi, essendo un muro, essendo servente, che esclusivamente servente, avete detto quanto è importante che sia una fascia servente. Allora io mi posso avvicinare parecchio, o meglio, posso giocare con le contrazioni di dilatazioni come mi pare. Giusto? Basta! Ci sono almeno altre due cose fondamentalistiche, vediamo chi mi scriva. Pensavo che la vera volevo la parlare, ci stanno chiedendo cose di sicuro.
Che nello spazio pubblico non ho mai più uguali, ma sono diversi,
certo, ma ci sono altri due aspetti fondamentalissimi, sempre legati a questa cosa. Che sono due cose che dicevano forse.
Anche se ci sono molti edifici, comunque si mantiene la privacy degli spazi
Certo, ma vi posso, avvicinare, vi posso addirittura teoricamente anche quasi attaccare. Anche a me succede che gli spazi sono a 80 cm, d'accordo? E quindi è quello. Però il problema è un altro. Che spazio servente servito? Ma un'altra cosa decisiva. Abbiamo capito questa. Ne fa un'altra, guardate il disegno con attenzione, guardate le informazioni del disegno, guardate come è fatto il disegno, e lo capite.
L'ombra.
Esatto, l'ombra. Bravo, e cioè?
Sempre che fatti sentire si sempre sposta la
luce. Esattamente, l'ombra. E cioè, se siccome l'ombra è così, vuol dire che il sud è sostanzialmente, ogni tanto questo mi faccio l'idea, il sole mi viene così, giusto?
Sì.
Quindi che vuol dire che siccome queste sono organizzate servite servente, il sole mi batte sempre da questa parte. E questa è sempre la parte in ombra, diciamo nella stragrande maggioranza. Quindi questa è la seconda cosa. La terza cosa, e ve la dico perché siamo su, guardate la pianta e capite una cosa decisiva. E poi ci fermiamo un attimo. Guardate queste piante qua. Che succede in queste piante? Guardando la loro progressione.
Quello che sotto è uno spazio può diventare poi un bastone.
Esatto, la chiave è che qui ha una forma ad L, giusto? Che è questo spazio? Sarà un giardino, no? Sarà un giardino, più o meno, che può, l'abbiamo visto nelle foto, può essere anche quasi chiuso, quasi diventare una sorta di patio, se mi interessa, giusto? Oppure più aperto, ma non ha tanta importanza. Magari queste sono su strade, queste sono all'interno. Ma poi che cosa succede? Succede, come tu hai detto, che mano a mano che sale, o salendo, siccome il motore è qua, vedete, il motore in questa zona, la spazio servente in questa zona, posso tranquillamente passare da una forma ad L a una forma di questo tipo, tanto la distribuzione è sempre qua, e questa qua che cosa diventa? Un deck, sono spazio aperto. Quindi, per la commercializzazione questo è importante, perché quello di sotto c'ha il giardino, quello di sopra c'è il deck. È importante solo per questo? È importante solo per questo? No, la risposta esatta è no, ma perché no?
Scattando quella L che ha degli angoli.
Quello sale, no? Non sale tutta la L. Sale soltanto questo qui, quindi la volumetria si rastrema, giusto? La volumetria si rastrema. Qui, a questo livello, non è costruita tutta la L, è costruito soltanto il cubotto. Quello diventa deck, quindi diciamo, l'effetto, diciamo, di densità è, come dire, morigerato da un certo punto di vista, perché al piano superiore è soltanto, diciamo, questa parte qua che sale. No? Allora, facendo tutto questo discorso, svolgendo tutto il ragionamento all'indietro, tutto questo è possibile per il servente servito. È qua il trucco. È questo trucco qua che consente tutta quanta la faccenda. No? Per esempio, dal punto di vista distributivo, la cosa fondamentalissima è che questa, chi era che aveva chiamata palazzina? Ecco, diciamo, il pacchetto edilizio è autonomo, questa è la cosa fondamentale, ecco perché si può muovere avanti e indietro come gli pare, perché c'ha le sue scale costruite dentro, quindi lo puoi muovere come ti pare, capito? E tutte le altre scelte sono una seconda parte. Dicevo, avevo parlato del diagramma blocchi e dell'organizzazione funzionale, no? Abbiamo parlato del servente servito come grande arma di progetto. In questo caso abbiamo visto un progetto residenziale particolarmente complesso in cui c'è questa cosa. Ma una volta che uno ha la categoria immediatamente li vede subito, per esempio, per te. Sì, è proprio una cosa senza saperne leggere e scrivere, no? Guardate questo schema qua. Qua addirittura se l'ha mostrato, questo è un complesso di co-housing, un vero co-housing in cui le persone decidono di dare indietro un tot dei propri metri quadri della casa per acquisire dei servizi comuni, no? E perché proprio fatto il co-housing è proprio una idea di condivisione, partono come vere e proprie delle cooperative che vogliono condividere delle strutture e degli spazi, ci cercano gli architetti, si mettono d'accordo e decidono di avere questo trade-off, questo scambio, no? È importante perché le cooperative danno, per esempio, appartamenti, sono finanziati entro 100 metri quadri, non di più, quello è il finanziamento. Quindi per ottenere gli spazi comuni tu devi, così funziona il vero co-housing, tu devi cedere una tot di superficie della casa tua, di 2, 3, 4, 5 metri quadri, per avere delle zone comuni. Questo è uno dei più importanti primi co-housing. Lo vedete spesso per come è disegnato, come ovvio il ragionamento servente servito, vero Fanda? Come sarebbe qua? Dov'è qua il servente servito? Esattamente, il servente è chiaramente questa parte qua e il servito sono queste singole cose. Si suppone che qua al centro ci sia c'è la zona comune, no? Il ragionamento che noi dicevamo in questo caso, secondo te il servente essendo un caso di co-housing, che caratteristica pensi che possa avere in questo caso specifico? Esatto, non è soltanto uno spazio di collegamento, ma diventa il centro di questo co-housing, no? Comunque è un aspetto fondamentale, eccetera. In particolare il suo andamento, come dicevamo prima, in qualche maniera lo caratterizza. Questa immagine, che è un'idea, perché lungo questo percorso i bambini giocano all'esterno, sono le piccole propaggini dall'orto, si muove, eccetera. E quindi in questo caso e c'è tutto quel mondo, in questo caso sì, di filtro o semi-privato, come si dice, tra la casa vera e propria, la zona, diciamo, di questo tipo di attività, no? Del piccolo complesso residenziale, la scala più grande lì, eccetera. Quindi è un altro caso in cui il servente, ovviamente, si prende di nuove funzioni. E Gaetano, ogni volta io cerco Gaetano non c'è mai. Questa è una cosa matematica. Questo è un suo articolo di cui volevo parlarvi, ma dato che non c'è non lo possiamo sapere, poi glielo chiederemo, perché l'avevo anche messo qua, però non mi ricordavo quasi nulla di questo. Ah, Gaetano, come sempre ti interpellavamo quando tu non c'eri. Allora, io qua ti citavo in un articolo che è questo, che si chiama Vitalità degli spazi di distribuzione. Si chiama proprio così l'articolo, o sono io che l'ho chiamato così? Ah, l'ho chiamato io. Allora, fammi riposare due minuti, ma...
Sì, allora praticamente questo è un articolo che è stato fatto nell'ambito del dottorato di ricerca, dove io studiavo come lo spazio di distribuzione potesse diventare uno spazio architettonico di qualità appunto in una serie di edifici residenziali. È un articolo che non è stato poi pubblicato, però penso possa essere molto utile per voi, sta qui giù, è pubblico, sta su Accademia Edu, quindi potete scaricarlo, e faccio una disamina di una serie di progetti, a partire dalle scale dei palazzi di Napoli di San Felice, che sono, come dire, che hanno, non so se lo conoscete, ma a Napoli c'è tutta una tipologia di palazzi,
Thank you.
Penso di sì. Ecco. Ok, aspettiamo che carica un po'. Quindi vi dicevo, faccio un'analisi.
L'articolo come si chiama proprio?
L'articolo si chiama connettivo più i percorsi plus i percorsi di distribuzione oltre la funzione dalla dimensione domestica a quella urbana. Perché? Perché parto da una serie di residenze, a partire appunto dai palazzi storici di San Felice di Napoli, e poi analizzo anche altri casi storici come Le Corbusier, in cui la promenade architetturale ha un ruolo fondamentale in alcuni progetti. E poi passo a una serie di architetture in realtà contemporanee, tutte sono architetture contemporanee. Per esempio, questo è un progetto di KCAP Architect, che è un gruppo, mi sembra olandese se non sbaglio, dove vedete in questo caso la tipologia ballatoio diventa uno spazio di filtro che si distacca leggermente dalla facciata e ha questo vuoto a tutta altezza, e quindi c'è questa idea dello spazio soglia, no? Che diventa molto importante. Quest'altro invece è un altro progetto di Luz Architects, dove anche qui gli spazi di distribuzione in questo caso diventano degli spazi comuni, che loro addirittura le persone attrezzano e fanno comunità all'interno chiaramente di questo edificio.
Questo è Napoli, no?
Sì, questo è Ambra Napoli, questo è un edificio di Jean Nouvel se non sbaglio. Sì, Jean Nouvel, edificio residenziale a Parigi, dove anche qui tutto lo spazio di distribuzione ha questo carattere. Questo è uno studio dove io ho lavorato, è un architetto che si chiama, anche se non lavora più, però lo studio si chiamava Ferrodano Architect, dove lui organizza questo sempre spazio di risalita alle residenze come quasi una maglia in cemento armato che gli caratterizza tutto il prospetto in questo caso. Poi c'è Anselmi, chiaramente, quest'altro progetto di Anselmi, dove anche qui vedete lo spazio di distribuzione, che abbiamo uno spazio di penetrazione proprio dell'edificio, che è questo spazio pubblico, e poi abbiamo quest'altro spazio di risalita ai piani superiori, anche lui lavora come se fossero due diaframmi che gli caratterizzano la facciata. E così via. Questo è un progetto invece che lavora sempre con uno spazio di penetrazione che sta sull'acqua, perché questo è un progetto che sta sul lungo fiume, questo è a Copenaghen.
Quindi diciamo, mi è rimasto il discorso del serpente, come dire, si toglie la funzione puramente tecnica e utilitaristica in alcuni casi per assorbirne diverse, no? Che possono essere sociali, di comunicazione, di rapporto, oppure anche di sostenibilità, no? Sul sistema dell'intelligenza ambientale dell'edificio, no? Possono essere delle buffer zone, no? So, possono essere delle, come probabilmente quello olandese, no?
Sì.
Quella è anche una buffer zone climatica, per cui l'edificio attraverso sempre il servente può acquisire diciamo ulteriori funzioni eccetera, però certo se uno non c'ha la categoria servente e servire,
certo.
Questo è big, no?
Sì, questo è un progetto interessante anche perché sono una serie di residenze tutte in legno dove il sistema del distributivo è sopraelevato, quindi loro utilizzano queste sorte di passerelle sopraelevate, mentre questo, come vedete, si va man mano in una scala sempre maggiore di edificio, scala, quindi da una scala più minuta a una scala più grande. Questo è big, che chiaramente fa di questo spazio del distributivo, fa proprio un motivo di questo progetto, no? Questo è il progetto 8. E anche un altro progetto a una scala architettonica diciamo maggiore è questo di MVRDV, dove vedete che è enorme questo progetto, e anche qui in questo schema si vede abbastanza bene, ci sta questo spazio di distribuzione che scava l'edificio fino a diventare in alcune parti dei semplici corridoi a doppia altezza, con queste scale che svettano in questo spazio, fino a diventare uno spazio, questo mi sembra, se non sbaglio addirittura è pubblico, non vorrei sbagliarmi, non mi ricordo, onestamente, però c'è questa grande terrazza che non mi ricordo se è pubblica, mi sembra che all'interno di questo edificio in realtà tutta questa percorrenza è pubblica, quindi ci possono salire tutti, però potrei sbagliarmi. E questo era un po', diciamo, il...
molto interessante. Ok, non so quando, in quale momento, in quale cosa è stato inserito, però vedi, se lo siamo ritrovati. Mi sono completamente perso, Ok, allora, dunque, dove eravamo arrivati? Eravamo arrivati qui, siamo sempre al capitolo servente servito, potremmo continuare molto, per esempio un caso abbastanza interessante è come Gary a volte si muove in questa strategia, per esempio questo progetto qua, il progetto dell'auditorium, e l'auditorium in questo caso la cosa interessante è che lui inverte proprio il sistema. Se noi consideriamo l'auditorium stesso come spazio servito, chiaramente tutti gli spazi accessori sono degli spazi serventi. Nel caso specifico magari fa una strana operazione, però chiave, che siccome dopo molti studi lui scopre che l'auditorium deve avere una forma molto regolare, rettangolare, lui crea questa architettura così varia e così interessante, sia in facciata, sia in pianta, aggiocando tutti a corona all'esterno gli spazi serventi, diciamo così. Quindi gli spazi serventi sono quelli che gli consentono di non avere la forma scatolare, vedete com'è l'auditorio, una scatolona, in realtà lui li mette tutti attorno, chiamiamolo il servente, e con quelli articola. Questo è uno dei punti, diciamo, importanti da sapere del dibattito su questo ragionamento, e quando questi giovani architetti, Piano e Rogers, vincono il concorso per il Pompidou, un Pompidou immaginato come una sorta di architettura industriale, ipermeccanica, no? Che è, nel cuore di Parigi, quindi una cosa molto particolare. La soluzione di base di nuovo si muove sul servente servito, cioè la scatola è una scatola sostanzialmente uniforme con la struttura all'esterno e grandi superfici libere, e tutto quello che è il servente si attacca all'esterno, quindi vuoi scale mobili, vuoi scale, vuoi antincendio, vuoi servizi, eccetera. Quindi la scatola è il servito, all'esterno sta tutto il servente, diciamo, ed è di nuovo il servente che dà alla scatola, diciamo, questo suo, diciamo, questo aspetto e questa, diciamo, volontà anche molto dirompente e meccanica, no? Rogers lo farà in molti altri progetti, questo tipo di idea. Adesso io volevo parlarvi di questo progetto, che è un progetto che a noi serve, prima di andare al capitolo vero e proprio, che è la conquista del centro. È un progetto molto interessante, perché è un progetto che adopera tanti di questi nostri ragionamenti in un'area in fondo abbastanza simile, o comunque tendenzialmente simile alla nostra, e siamo a Berlino, ed è una serie di situazioni che possono echeggiare delle nostre situazioni. Allora, fatemi vedere dove l'ho messo. Oh, eccolo qua. Ok, benissimo. Allora, questo progetto si chiama Oldsmarkt, il mercato del legno. Eckwerk vuol dire percorso di montagna. E poi la sua spiegazione sarebbe, se dovessimo tradurlo poi nella realtà, è un edificio di mixité di cui la driving force fondamentale è residenziale per giovani professionisti, con molto co-working dentro e una parte commerciale abbastanza importante. Questo se dobbiamo descrivere il progetto. Il progetto si colloca, ecco, ve l'ho voluto mostrare, ve lo voglio mostrare in questa forma perché questa ha una rilevanza per noi, cioè vi mostro il progetto attraverso la brochure. La brochure è uno strumento molto interessante per noi da cominciare a padroneggiare e da pensare, perché sempre più se noi dobbiamo fare un ragionamento di tipo proactive, cercare di, diciamo, trovare anche occasioni di lavoro e promuovere il nostro progetto, a parte che molto spesso adesso nei concorsi sono proprio chiesti, non lo chiamano brochure, chiamano portfolio, gli allegati, è una maniera, come dire, più comunicativa per raccontare il progetto, non col classico sistema delle tavole o ancora delle, diciamo, delle piante, sezioni e prospetto, ma diciamo una forma in cui le varie sostanze del progetto vengono comunicate con maggiore efficacia, magari meno dettagliata dal punto di vista tecnico, spesso molto meno dettagliata dal punto di vista tecnico perché si tratta, diciamo, di un concept design, ma molto più efficace dal punto di vista della comunicazione. Comunicazione che in casi di questo genere è vitale perché spesso, come in questo caso, il progetto è alla ricerca del finanziamento, è alla ricerca di chi vuole finanziare il progetto attraverso, diciamo, operazioni complessa. Allora, diciamo, la storia di questo, vediamolo molto rapidamente. Allora, da questa prima serie di immagini si capisce che il progetto è anche dotato di una serie di spazi misti. Vediamo in particolare in questa zona che c'è qualcosa che interessa molto il mondo vegetale, vedete? E anche il fatto che l'edificio possa produrre, possa riciclare alcuni dei suoi fusti col sistema dei pesci, che di cui non ricordo esattamente che cosa facevano, però questi pesci sul tetto credo che bonificassero l'acqua, se ben ricordo del ciclo. Il progetto è lungo lo Sprea, il fiume di Berlino, e la sua grande caratteristica e che sorge attorno a un'area che in realtà è stata come occupata da una serie di giovani che l'hanno trasformata progressivamente in un misto di centro sociale e centro artistico. Quindi accanto a questo si basa su una sorta di luogo. A Roma c'è, si poteva pensare al Bar degli Artisti, un po' come era una volta, no? In cui avvenivano queste varie cose, loro si erano insediate in questa zona che precedentemente era il mercato del legno, abbandonata, eccetera, eccetera. Dopodiché, attraverso varie organizzazioni, questa struttura cooperativa si è organizzata e ha pensato anche per autofinanziarsi di realizzare nel lotto accanto questo edificio, che ormai dovrebbe essere finito, io immagino. E quindi attraverso la brochure dimostra come tutti questi aspetti concettuali. Questi sono i tavoli di lavoro con gli architetti che poi arrivano, sono queste belle foto che danno l'idea di come si sviluppa un progetto di questo tipo. E, diciamo, le varie riunioni, le varie organizzazioni su tutta la cosa. E qua cominciamo a vederlo più analiticamente. L'area di cui vi parlavo è questa, dove c'era quest'altra struttura, e questa invece è l'area, diciamo, in cui si sviluppa il progetto. Allora, il progetto, queste credo che siano le attività principali, questa è l'area, sempre l'area, credo che queste siano degli edifici adiacenti, sì, dovrebbero essere la descrizione di cosa c'è vicino. Eccolo qua. Questa è una cosa importante, perché gli passa la ferrovia, no? Gli passa la ferrovia che, come sapete, a Berlino è in lunghe tratti è sopraelevata con questo sistema di ponti, è un sistema viadotto, no? E in alcuni punti, molti punti, questi spazi che originariamente erano semplicemente di viadotto sono trasformati in locali, bar oppure gallerie oppure altre strutture. Ecco qua, questa è la ferrovia con questo sistema e questa è l'area di progetto. E allora, la prima impostazione la si vede subito, c'è una sorta di plafond, vedete questo plafond rosso, che diciamo in qualche maniera rispecchia anche formalmente quello che c'è davanti, vedete, e crea questa sorta di spazio in cui possono entrare tutta una serie, diciamo, di servizi. L'elemento chiave è questa sorta di scavo che c'è, vedete, per cui porta a un livello superiore. Questa credo che è la circolazione. Oh, ed ecco come si sviluppa effettivamente il progetto. Sulla base di questa sorta di basamento, e questa è la chiave per portare a casa il progetto, loro cosa fanno? Fanno 1, 2, 3, 4, 5 blocchi, che vedete in un primo momento sono soltanto blocchi. Tra parentesi, questo è SketchUp, per dire quante cose si fanno con SketchUp. Allora, 5 blocchi. Questi blocchi poi sono un pochettino mossi, in particolare perché esiste questa sorta di serra, che credo che sia anche una serra bioclimatica. Questo serve a mostrare come loro cercano di massimizzare la vista del fiume, per cui questi sono più bassi e quelli sono più alti. Oh, e qua c'è una chiave importantissima del progetto, in questo esploso. Allora, sotto vediamo meglio come si articola, diciamo, questa parte commerciale. Vedete, capiamo che è più scavata di quanto avevamo visto prima, ci sono più livelli, ci sono più passaggi. Dopodiché vediamo questi che sono quegli atri bioclimatici di cui vi parlavo prima. Vedete che sono verdi, sono azzurri e hanno questa cosa. E ognuno di questi blocchi ha un atrio bioclimatico, no? Ok? Questo è l'elemento più importante. Questo è il cosiddetto EQUERC, cioè il percorso di montagna. Che caspita è questo EQUERC? L'EQUERC è una struttura che noi definiremmo servente, che collega tutti questi blocchi, e ne crea appunto, tra virgolette, un percorso di montagna, perché ha varie quote, si muove non solo a un piano, ma a varie quote, e connette in particolare vedete che diventa più grande, collega in particolare le parti di co-working, perché essendo un progetto per giovani professionisti ci sono molte parti di co-working. Ed eccole qua, quindi il percorso di montagna connette queste parti. Questo è sempre il ground come le introspezioni tra i vari livelli e sulle cose dei vari livelli. Questo è come si attacca, vedete, l'EQUERC, da qua lo capite meglio, che ha, vedete, ha varie, vedete, parte del basso, sale, va, continua, va, continua, gira, va, gira, va, eccetera. Questa è la base, questi sono i blocchi, eccolo qua. Eccolo di nuovo qui che si vede un po' meglio con gli spazi, con i vari spazi dei co-working. Questo ce lo descrive ancora, non ci interessa, abbiamo capito. Boh, cavoli vostri, non mi interessa adesso. Questi sono il funzionamento degli atri bioclimatici dal punto di vista dell'acqua. Qua evocano dei sistemi, diciamo.
Progetti di Foster, loro evocano, sì, il progetto di Foster che a Londra, che ha una particolare funzione di atrio bioclimatico.
Esatto. E questo è di nuovo un discorso di temperatura, di nuovo questo qui, comincia a completarsi l'affare. Vediamo l'EQUERC, ho capito. Vediamo come caspita portano a casa il risultato. Questa è la chiave di tutto. Come fanno a portare a casa il risultato? Il trucco lo si vede qua. L'idea fondamentale, molto fresca e molto logica, la si vede in questa pianta. Vediamo se qualcuno capisce dove voglio arrivare. Questa è di oggi? Luca Marchi, In che senso questo è quello che gli permette di portare a casa il risultato? Che voglio dire?
In che senso?
Qual è? Perché, diciamo, questa pianta mi mostra come in realtà è fatto lui? Abbiamo visto tutti questi schemi, tutte queste cose, ma questo è proprio quello che ti spiega come funziona.
Perché abbiamo questa divisione qua, forse riesce a percepire bene cosa è servito e cosa è
servente. Esatto, e cioè adesso individualo.
Forse la, i blocchi sono mostrati come serviti e...
Guarda un singolo blocco, scusa.
Ma sì, c'è sempre questa
ovviamente è un pezzo di cavolo. Ovviamente è un pezzo di cavolo, non c'è niente di ovvio. Allora, il trucco è questo, che ogni blocco ha un core, si chiama core, in termine tecnico. Core vuol dire il blocco servente. Il blocco servente negli edifici alti si chiama core. Di norma il blocco servente è costituito dalle scale di norma antincendio, e degli ascensori di norma antincendio. Quindi di norma negli edifici alti si chiama core, termine che dovreste, queste cinque parole chiave le dovreste imparare. Allora, il core è l'elemento servente quando si concentra ed è tipico degli edifici alti, tipico dei grattacieli, in cui il core quindi può organizzare la parte servente e lasciare un open plan attorno, giusto? Allora, qui il trucco è un trucco molto razionale, è così che lo riescono a portare a casa. Cioè, c'hanno tutte quelle idee lì, ok, però in realtà loro lo portano a casa con questa idea che ci sono cinque blocchi, ogni blocco c'ha il suo core, vedete? Ogni blocco c'ha il suo core, per cui ogni blocco funziona autonomamente. Di conseguenza, e questa è la chiave, il famoso Eckwerk, che normalmente uno penserebbe, impazzendosi, a come farlo lui servente, no? Normalmente tu pensi, ok, è lui che mi serve i vari piani, è lui che mi porta da un posto all'altro, manco per niente. Quello è come se fosse un altro layer, che è il layer che si infila lì, che rende la disponibilità di questi vari spazi accessori, rende questo percorso, no? Che attraversa i vari blocchi, ma è indipendente. Non è il vero servente, in questo caso è un servente tutto leisure, non so come dire, no? O tutto a supporto della funzione secondaria. La funzione vera e propria, la funzione hard, è risolta col core. Eccolo qua, è risolto col core, vedete? Quindi i core, come è logico aspettarsi, hanno l'accesso diretto dalla strada, sono indipendenti, per cui vi entri, prendi l'ascensore e vai al tuo piano, oppure ti fai la scala antincendio. Questo qui è un dettaglio fondamentale. Perché è segnato nero questo? Non vedete il puntino? Vabbè, questo. Perché è segnato nero? Sì, vabbè, ho capito. Questo lo avevo pure io. Ma perché?
Perché quella è una parte che privata.
No. Perché tutto questo è un sistema antincendio,
è compartimentato,
è un sistema antincendio, no? Quindi anche la via di fuga deve essere antincendio, in maniera che quello è compartimentato, è chiuso, ci sono le porte di sicurezza e via, e quindi a tutti i piani quello è anche il punto antincendio. Il core è questo. Ecco perché loro, anche quello, vedi come te lo segnano chiaramente, sarebbe tanto più bello fare una cosa, invece no, non è come niente, sono compartimentano tutti e questi magari sono spazi accessori di questo, no? Vedete? Ok, allora, saliamo, abbiamo capito il sistema, quindi abbiamo capito, diciamo, la base di quello che ci interessava, quindi anche in questo caso, qua capiamo l'esistenza del core, molto spesso i vostri progetti vanno a casa perché riuscite a capire servente servito, core, organigramma funzionale, eccetera. Questi sono tutti trucchi che noi dobbiamo riuscire. Bisogna sapere queste parole, perché uno è poi sta per girare, capito? Devi sapere che se uno ti parla di cose, parla di queste cose. Se ti parla di servente servito, ti parla di quelle altre cose. In primis la dovresti applicare tu, ma però quantomeno uno abbia un linguaggio comune. E poi stiamo a raccontarsi le bambole, d'accordo? Diciamo i concetti che stanno insieme sono importanti, no? Perché spesso adesso non è che facciamo i progetti realmente antincendio eccetera, ma qualche concetto di base, proprio i concetti di base, tanto vale averli. E quindi la cosa molto interessante di questo progetto è che è allo stesso tempo immaginifico, diciamo così, no? Perché ha questa forte spazialità, il percorso sulle cose, c'ha come nel nostro caso. Diciamo la parola chiave è Equark, il progetto si chiama Percorso di Montagna, c'ha un sacco di cose molto simili al nostro. In questo caso è anche un progetto nei pressi proprio, vedete, del fiume. Certo, noi non abbiamo esattamente questo immaginario, no? Noi facciamo progetti di altra natura, però è così. Quindi l'altra cosa che mi interessava farvi vedere, questa è una brochure iper dettagliata, molto dettagliata. Noi negli anni abbiamo sperimentato, e questa è un optional, che alcuni di voi si sono appassionati a questa idea della brochure, e quindi in una giornata e mezza hanno montato il lavoro delle tavole, che per noi rimane anche in una sorta di brochure, che uno potrebbe cominciare un po' a giocarci, no? Perché cominciare con la brochure è come se cominciare a mettere a fuoco, no, gli aspetti. Prego. Sì. Sì.
In alto a destra dove graffa?
Dove sta proprio la freccetta.
Quali? Queste? Queste qua sono i diversi sistemi di balconature, per loro praticamente sviluppano
la
facciata. È un abaco di balconi.
Perché loro ovviamente hanno questa idea delle variazioni controllate, no? Quindi devono avere un abaco di pezzi, diciamo, pronti, perché non gli può costare 2500 cose ogni pezzo originale, devono avere un abaco. E quindi loro addirittura, capito?
Capito. Poi chiaramente anche per non avere un prospetto piatto, no? È un modo per rendere quindi, più plastica anche questa.
Ecco, quindi vedete, le due cose sono insieme, il rendering, e non è penso il rendering è spiegare questo concetto di
qua vedete, qua lo vedete bene, queste qua sono esattamente quell'abaco che loro applicano su questa facciata.
Sì, è come se i successivi,
vedete,
lo fanno vedere anche qua, vedete la scatola, la compartimentazione, la divisione delle cose, e poi gli elementi e zone che ti creano quell'immagine, sì, di questo tipo, per arrivare, e il problema è sempre quello, per arrivare a un'immagine che sia abbastanza morbida, plastica e funzionale, ma anche con un controllo dei costi in qualche maniera, e per cui tu abbacisci le soluzioni, e poi con la combinazione di 5-6 pezzi puoi fare molto.
Diciamo che questa nei grandi progetti è una prassi, no? Perché altrimenti, come diceva il professore, i costi diventano esorbitanti, quindi tu fai un abaco di soluzioni che poi montando in posizioni diverse, no, ti creano quella varietà della facciata che sembra diciamo molto complessa, ma in realtà viene controllata, non so, da 20 moduli differenti.
Certo, ok. Ci sono altre domande? Con volentieri, noi ci piace che facciate domande. Oh, ok. Allora, queste parole le abbiamo cominciato a capire, abbiamo cominciato a capire il core, eccetera. Ma la lezione si chiama La conquista del centro. Sì, volentieri. Sì.
Chiaramente il core oltre, diciamo, ha diverse funzioni, nel senso ha anche una funzione strutturale importante, certo. Quindi questo lo dovete sapere. E un'altra funzione che ha è nel core passano in genere nel 90% dei casi gli impianti, no? Perché io devo portare gli impianti da terra a tutti i piani, quindi per questo vedete spesso nei core, oltre all'ascensore e
alle scale vedete dei cavi, no? E all'interno di questi cavi passano appunto quelli che sono tutti gli impianti.
Ma la perché strutturale?
Perché strutturale? Perché allora parte le scale fanno
strutturale, vabbè, poi tra l'altro sono antincendio, quindi, ma c'è proprio un concetto che serve sapere perché è strutturale.
È il nucleo.
Perché io non faccio una maglia di travi e pilastri e poi dentro ci metto, io la compartimentazione non si fa solo col cemento armato, io posso compartimentare pure col mattone, no? Quindi io in teoria potrei fare la mia maglia di puntuale di travi e pilastri, metto la mia scatola e la scatola.
Qualcuno lo sa, perché è incredibile non lo sappiate.
No, quella è la
cosa di calcolare. Non si può
no.
Strutture portate
portanti. No. È il taglio. Si chiama il problema del taglio, che forse qualcuno lo sa. Le strutture normalmente a travi e pilastro sono come una cosa di stecchini che funziona meravigliosamente a flessione. Ma se arriva una botta laterale arrivano discorsi di taglio, che forse qualcuno di voi vi ha parlato, perché per evitare i discorsi di taglio tu hai bisogno di un'ancorona, diciamo, che non servono per i movimenti flessenti, ma serve per evitare di fare questo. Quindi, no? Io posso fare una struttura eccezionale, no? Fortissima, che funziona tutta a telaio, ma ogni tanto gli devo mettere degli elementi rigidi proprio per il taglio.
Cioè, se voi prendete due stecchini, ci mettete la mano sopra e fate così, quelli, come no, si inclinano. Se voi avete un core al centro, li blocca, no? Blocca
tutto. Quindi per i discorsi laterali. Quindi il core è molto importante. Allora, il terzo principio è la conquista del centro. Ci abbiamo parlato fino adesso di tutte queste cose, il titolo della lezione non ha mai parlato. E qui entriamo invece in un principio cardine, che è un principio di tipo organizzativo distributivo, per cui quasi sempre le partite si vincono perché si conquista il centro. E questo vale tanto nel calcio, per esempio, tutti sanno ormai che da tempo che il ganglio vitale in cui si giocano le partite è ovviamente la conquista del centro. Questo per esempio vale anche fortissimamente nel gioco degli scacchi, no? La ragione è sempre la stessa, perché in qualche maniera tu in questo tipo di gioco dal centro puoi attaccare e difendere con più, diciamo, efficienza geometrica, semplicemente, e questo vale negli scacchi come nel calcio, come nell'architettura. Siccome l'architettura ha anche a vedere con problemi di tipo di organizzazione dei flussi, in qualche maniera è sempre importante cercare di centralizzare il più possibile gli elementi fondamentali della tua organizzazione, in maniera da semplicemente geometricamente poter organizzare e distribuire nella maniera geometricamente più bilanciata, quindi con il minor uso di lunghi percorsi inutili, cercando invece di metterli dal centro, qualcosa si dirama più rapidamente che se io la faccio entrare dalla bocca, no? Se io faccio entrare dalla bocca ho metà del mio edificio che si sviluppa con un corridoio soltanto per arrivare fino in fondo all'altra parte. Se io lo metto in centro ottengo la metà, no? Se ottengo in centro le parti finali possono essere senza neanche gli elementi di distribuzione perché arrivano alla fine, eccetera. È la banale cosa che la vedete immediatamente qui, no? La vedete qui. No, proprio senza alcun tema di smentita, no? E vedete anche perché, vi ricordate quello schema in cui c'è il corridoio di entrata, ignifugo, abbiamo fatto vedere, credo che fosse questo, perché è chiaro, se il core è abbastanza bilanciato, o ottengo una maggiore organizzazione, non lo posso fare sempre, come vedete, però se riesco ad averlo abbastanza baricentrico, abbastanza al centro, guadagno molto dal punto di vista della organizzazione, diciamo, distributiva. Quindi la domanda, quando io comincio a sviluppare una pianta, è sempre: riesco a conquistare il centro? Come faccio a conquistare il centro? Perché se io conquisto il centro, ho grandi probabilità di vincere la partita. E se non lo conquisto, ho buone probabilità di perdere la partita. E qui stiamo parlando ovviamente in maniera metaforica, nel senso dell'organizzazione, diciamo, di un edificio o delle parti di un edificio. Quindi la conquista del centro è sempre una sorta di arrovellamento che mano a mano che si sviluppano queste cose vi dovete porre, perché dovete sapere, come nel calcio, che se conquistate il centro molto probabilmente vincete la partita. Allora, vi devo far vedere un progetto che è uno dei progetti più funzionali che mai siano stati fatti, ed è il Museo Bilbao de Gheri. Allora, il Museo Bilbao di Gheri è il contrario di quello che voi potete immaginare, o che magari qualcuno vi ha raccontato, come diciamo un'esercitazione plastica o fondere, credo che ce l'abbiano voluto lanciare, ce l'ho. Sì, esatto. Come dire, è uno degli edifici più funzionali che siano stati fatti e più complessi che siano stati fatti. Infatti può essere, diciamo, discusso e visto da molteplici punti di vista, che vanno dal ruolo urbano, da come, diciamo, utilizza di nuovo questo fiume depresso, no? Che era un fiume depresso, questo Nervión, di questa città industriale abbandonata dal Dio degli uomini, che era Bilbao, fino a che viene in mente alle amministrazioni di rilanciare queste aree di nuovo lungo fiume, di nuovo estensione industriale, attraverso un'operazione complessa, tra cui, che adesso non riusciamo a raccontare, in parte è riassunta nel libro, in cui una parte dell'elemento fondamentale è questo disegno che fa Gheri quando va là e individua l'area più incasinata della città. Vedete, nella mappina turistica che gli avevano dato, dice qua deve stare, precedentemente era un'altra zona, la zona più complessa della città, un vero ganglio urbano dove esisteva una grande fabbrica preesistente, e crea questa opera, di cui noi possiamo parlare da tantissimi punti di vista, ma non in questo contesto. In questo contesto a noi interessa unicamente il centro, non interessa nient'altro che il centro, e farvi capire come il progetto è portato a casa con la conquista del centro. Allora, dicevamo che è uno dei musei più funzionali che siano mai stati fatti. Perché più funzionali che siano stati fatti? Perché al suo interno sviluppa molti modi di avere musealizzazione, cioè prevede delle stanze chiuse per mostrare i quadri, che è un modo classico di mostrare. Prevede degli ambiti grandi e significativi per fare delle sorte di personali che possono durare per 2 o 3 anni, una sorta di grande ambito dedicato per 2 o 3 anni a un artista, ha i grandi ambiti per invece le opere molto grandi di dimensioni, essendo un museo di arte moderna, e questo dal punto di vista museale. Poi ovviamente ha bisogno di uffici, ha bisogno di biglietteria e ha bisogno di tutta quella serie di strutture accessorie, ristoranti, bar, auditorium, librerie, che fanno del museo sostanzialmente un edificio di mixite. Oltretutto il progetto si colloca in una situazione estremamente complessa dal punto di vista urbano, perché si colloca in quell'intrico di strade, ponti, fiume, di cui vi avevo fatto cenno. Come si porta a casa questo così complesso risultato? Risposta: con la conquista del centro. Semplicissimo. Allora, cosa fa Gheri? Gheri si crea il cruccio, siccome è stato, diciamo, con me a lezione, questo. Si crea il cruccio del centro. Lui sa che se riesce a risolvere il centro, riesce a fare il progetto e riesce a farlo funzionare. Allora, guardate che cosa fa. Questa è la quota fiume più basso, ed è qua, il fiume è qua. In realtà il fiume è qua, in questo punto. Questa è una sorta di dattero artificiale, che poi vi spiego la sua funzione. Questa è la quota della città più alta. Guardate cosa fa lui. Questa è la piazza, diciamo, esterna, qua c'è la città, quindi questa è la quota superiore. Scende lungo questa, purtroppo questo mi sta abbandonando, ok, questo, sono andato dal cinese, non trovo le batterie, allora, questo scende lungo questa quota e soltanto in questo punto, cioè nei pressi del centro dell'edificio, vedete, questo è come se fosse una trincea, che scende, e qua in questo punto crea le biglietterie. Questo è fondamentale, innanzitutto perché arrivo al centro, arrivo quasi al centro, vedete? E poi anche perché questo tipo di discorso mi organizza immediatamente la fila, che a volte c'è, perché lungo questo sistema le persone non stanno in mezzo alla strada, ma sono già in qualche maniera dentro il complesso. Una volta trovato il mio, diciamo, zona biglietteria, dalla zona biglietteria entro nell'atrio vero e proprio. Ho ovviamente un atrio. Eccolo qua. Che fa questo atrio? È chiaramente baricentrico e quindi al suo, diciamo, lui sviluppa un'ala, che è questa, che è l'ala per le grandi opere di pop art, oppure ho questa sequenza delle sale per la pinacoteca, per i quadri classici, oppure ho queste ampolle, vedete queste ampolle? Queste ampolle, eccole un'altra, sono quelle dove tenere l'esposizione temporanea dell'artista per 2-3 anni. Dopodiché che cosa succede? Dopodiché succede che, essendo questa una specie di saetta che arriva al centro e distribuisce tutto questo, i vari corpi si autonomizzano all'esterno, no? È tipico di questo modo di progettare. Si rendono autonomi all'esterno, per cui ciascuno fa la sua storia. Per esempio, questo grande spazio per l'arte prende, scende, attraversa sotto, passa sotto il ponte e emerge dall'altra parte con una torre che sta quassù. Qua tutta quest'altra zona è la zona invece da cui si accede alla biblioteca, alla libreria, al ristorante e a un auditorium, sempre dall'esterno in questo caso. E invece questo, per esempio, è il corpo degli uffici. Questa è una grande genialata, perché lui fa come se questo fosse un castello. Crea una vasca d'acqua di 50 centimetri per mettere in sicurezza il museo, ma allo stesso tempo per uscire a vedere una terrazza qua. Per cui chiaramente vedi uno che attraversa la vasca d'acqua e così non è proprio una cosa proprio, diciamo, sicura. È ovvio che questa ha una funzione, oltre che estetica, anche protettiva. Vuoi dire qualcosa di questo? Dunque, tutto questo ragionamento quindi si basa sul centro, e nel suo caso la conquista del centro, vedete come lo penetra per arrivarci, il sistema biglietterie, cioè entrata, atrio e la chiave. Cosa pensate che ci sia attorno all'atrio? No, scale. Attorno all'atrio ci sono tutte scale e ascensori che mi servono a quando questi si sviluppano per più piani per poterli servire, e ai piani alti c'è come un ballatoio, è come se diventasse uno spazio servente, diciamo, sostanzialmente è uno spazio servente. L'unica cosa è che è uno spazio servente è anche estremamente forte, estremamente bello dal punto di vista, diciamo, plastico e architettonico, ma se lo dovessi descrivere diagrammaticamente direi che il diagramma è semplicissimo. Una volta capito, per entrare al centro, conquistare il centro, mettere il servente attorno al centro, dal centro possono partire autonomamente le varie funzioni. Quando serve, le funzioni si possono anche accedere direttamente dall'esterno, rendendole autonome, o meno, o permeabili o meno, se mi interessa. Presto detto. E tutto si basa sul centro, sulla conquista del centro. No, non c'è un percorso museale in Italia, assolutamente no. E diciamo, l'efficienza del museo è proprio in quello, nel senso che non c'è un inizio e una fine attraverso un percorso, c'è che, diciamo, dallo spazio servente, cioè dall'anello servente, dal lato servente, uno decide, vado a vedere le grandi opere della pop art anni 70-2000, no? E c'ha questo grande ambito, oppure mi vado a vedere la sequenza dei quadri dalla fine 800 ad oggi, allora all'interno lì c'è un percorso, perché insomma, oppure mi vado a vedere le, diciamo, che ne so, l'ampolla di Pollock. Sì, che ne so, appunto, di Pollock o di un altro. Ok? Così funziona. Quindi qua lo vedete, qui vedete queste forme senza capire niente, no? Non capisce niente, perché diciamo sì, bello, brutto, non importa nulla in questo contesto. Questa è quella famosa terrazza che vi dicevo, e questo è il bacino d'acqua, vedete che idea bellissima è questa, perché il bacino d'acqua è come protettivo rispetto al museo, gli fa come se fosse un fossato, per dire, il fiume vero e proprio è questo, no? Però allo stesso tempo ne moltiplica gli effetti e crea questa passeggiata, perché tutto questo è uno spazio pubblico urbano, no? La gente va, scende, sale, entra, penetra, no? Come operazione di città. Ok? Queste sono le viste, questo è l'ambiente dell'ambiente delle grandi sculture in alto, e altri dettagli. Però adesso noi non parliamo del museo, ci sono tantissime altre cose da dire, non è questo il momento nel contesto esatto. Ok, questo è il disegno che ci interessa. Vediamo di che morte dovremmo morire. Ok, allora un'altra opera e basta, ne potremmo parlare di altre, ma non si può non parlare di quest'opera quando si parla della conquista del centro. Proprio non è possibile non parlare di quest'opera. Qui il problema del centro si muove ancora di un altro livello, cioè il centro in questo progetto è veramente il motore delle possibilità, ma è un motore, come dire, che dà moltissime variazioni. Cerchiamo di capire di che si tratta, vediamo un po' dove c'ho il link. Ecco, ok, vabbè, il link è lì. Allora, di che si tratta? Si tratta del museo della Mercedes, della città di Stoccarda. La Germania ha fatto qualcosa di molto molto importante, cioè è riuscita in qualche maniera a conservare il suo universo meccanico e industriale, diciamo così, legata alla meccanica, in primis alla macchina, all'automobile, è riuscita a trasformarlo e a portarlo nell'epoca dell'informazione, no? Questo ha voluto dire miliardi di cambiamenti nelle strutture delle fabbriche, nell'organizzazione del lavoro, nella commercializzazione del prodotto, nel tentativo di adeguare questo prodotto, e in questa grande strategia c'è anche le case madri, chiamiamole dei musei, ma sono dei grandi edifici di mixité, ciascuna dedicata a un brand. Quindi la Mercedes c'ha questo, la BMW c'ha uno enorme, altrettanto significativo, non quanto questo, a Berlino. La Porsche c'ha il suo da un'altra parte. Diciamo, ogni grande casa tedesca ha un grande edificio di Mexitei, importante nello storytelling, importante nell'affermare il brand, importante per tantissime ragioni. Questo è quello che la Mercedes a Stoccarda, cioè la sua città, ha creato e ha vinto questo progetto l'architetto Ben Van Berkel, che tra l'altro è una persona che diciamo abbiamo ottimi rapporti, se non altro perché abbiamo fatto un sacco di libri dedicati a Van Berkel, innanzitutto questi due nella collana, uno che si chiama Van Berkel Digitale e uno che è dedicato alla sua opera di architettonica. Gaetano e insieme ad altri dottorandi hanno curato un libro molto molto significativo che non so dove è linkato, sarà linkato altrove, tutto dedicato a Van Berkel da vari punti di vista con una serie di saggi specialistici. Adesso andiamo al sodo. Cosa all'inizio del ragionamento di Van Berkel? Van Berkel è caratterizzato perché è un architetto che lavora di nuova generazione, che lavora attraverso il diagramma. Il diagramma non è uno schizzo, il diagramma è una, diciamo, è un'impostazione intrinsecamente dinamica in cui le relazioni tra le parti sono suscettibili di molteplici variazioni e cambiamenti, ma sempre all'interno, diciamo, di quel concetto fondamentale. Ed ecco la nascita del diagramma in questa pagina. Vedete che lui comincia a ragionare un po' come faceva Kahneman, in maniera completamente diversa, sono passati 50 anni, cercando di capire qual è il diagramma giusto che può muovere questa idea della Mercedes. Voi sapete bene che Van Berkel è diventato famoso a cominciare dalla sua casa, dalla casa per due amici, che è appunto basata su un diagramma intrecciato in cui le due famiglie vivono una da una parte e una dall'altra, ma si intrecciano come se fosse un anello di Moebius, tutte cose che voi sapete perché avete ovviamente il libro. Allora, detto ciò, qui fa un salto molto interessante, questa sorta di anello di Moebius diventa, vedete, questa sorta di struttura trilobata, chiamiamola struttura trilobata.
Non ho capito.
Va bene, la triqueta, per figurarsi, va benissimo, una sorta di triqueta, ok, è una sorta di triqueta, o comunque una struttura, diciamo, è un diagramma, è una struttura trilobata, una sorta di triqueta. Dopodiché, una volta capito questo, lui fa un salto pazzesco, cioè che dice, ed eccolo qua, siccome non sapevo né leggere né scrivere, io ho l'idea decisiva che lungo questo spazio centrale, come lo faccio diventare? Che cosa diventa questo spazio centrale? Diciamo meglio gli anelli centrali. Diventa una sorta di core, o diciamo più generico, inteso nel suo insieme possiamo pensarlo come una sorta di core, o quantomeno possiamo dire che lungo il perimetro del lobo centrale io metto dei sistemi serventi. Allora, se io nell'anello centrale, di nuovo il centro, ritorna sempre lo discorso del centro, se io nel centro metto un core diffuso, diciamolo così, o dei sistemi serventi, io mi sono portato a casa una bella cosa, perché mi sono portato a casa un sistema trilobato in cui il core è diffuso al centro e il centro rimane vuoto in realtà. E questo è lo schema. Una volta che questo è lo schema, ecco qua che vedete come si sviluppa. Come si sviluppa? Sviluppa con questa idea. Vedete qua i disegni? Questo e questo. L'idea è questa. Ma una volta che io ciò sono assicurato dal core, che il sistema mi funziona, in realtà questo sistema è anche un sistema che mi rende una possibile infinita configurazione di come io mi gioco i tre lobby. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire che in alcuni casi io mi metto in contatto, diciamo, un lobo con l'altro, il lobo A con il lobo B, a un altro livello sono gli altri due che stanno in contatto, in un caso uno mi diventa indipendente, cioè gli spazi esterni possono avere varie relazioni perché comunque la loro distribuzione fondamentale, sia dal punto di vista antincendio, sia dal punto di vista strutturale, sia dal punto di vista distributivo, è risolta da dentro. Intendo dire, provate a ragionare, dato che il core centrale mi risolve tutto, le varie ampolle che sono qui possono essere tutte indipendenti e legate al core, giusto? Ognuna indipendente, perché tanto è il core che le lega, oppure possono essere raggruppate a due, oppure fare un sistema a tre, posso fare come mi pare. Ed è quello che avviene. Siccome c'è il core centrale, lui fa avvenire una circolazione secondaria, diciamo così, con rampe e scale che si possono muovere dentro i lobby, ma sono comunque secondarie, servono per quello spazio, diciamo, espositivo. Quindi, vedete qua, intreccia. Perché intreccia? Perché dice, bene, una volta io delle rampe o dei percorsi le faccio girare qua, in altri casi invece le faccio girare all'interno, in un caso c'è, in un caso non c'è, ci faccio come mi pare. Perché tanto è il core centrale che mi risolve la questione. È un po' lo stesso ragionamento col percorso di montagna. Diciamo, lì sono i core dei singoli che mi risolvono, quindi quello posso fare un po' come mi pare. Qui, più o meno la stessa cosa, il core centrale che fa questo, con molte altre cose in più, ecco qua, cominciate a vedere questi schemi, con molte cose in più, perché questo core fa anche una funzione strutturale molto importante, perché l'edificio viene costruito sostanzialmente, in buona parte, a sbalzo, rispetto a questo core, con dei punti di struttura soltanto nella facciata esterna, quindi lasciando tutto libero tra uno e l'altro. Ma siccome non è il core quadrato di un grattacielo, ma è di una struttura estremamente organica, questo core, qua lo vedete in questi disegni qua, a ogni piano prende delle parti diverse, diciamo appoggia le strutture esterne in maniera diversa, deve accompagnare le strutture esterne, diciamo, in maniera ogni volta diversa. Questo, per farla molto breve, è possibile soltanto perché ci sono dei sistemi di calcoli avanzati e quindi è tutto basato anche su un BIM da un punto di vista specifico, perché i vari livelli di questo core, capito, non è che sono i piani messi così, alcune, vedete, sono rampe, alcune sono inclinate, e quindi questo benedetto core, in questo caso specifico, credo che poi ci siano i disegni, eccoli qua. Ci sono i disegni da qualche parte, adesso ho zoomato troppo e me lo so perso, comunque ci sono, eccolo qua, questo disegno qua. Vedete come ogni pezzo si conforma in maniera diversa, proprio perché deve usare i piani in maniera diversa. Allora, per farvela breve, l'edificio, questo edificio del Mercedes-Benz, è fondamentale per capire di nuovo questo discorso del centro, e poi ogni volta che li vedi li capisci subito, questo è un altro edificio di Gary, lo capite subito di nuovo che il problema è analogo a quell'altro, cercare non far servire le cose da qua in fondo, ma cercare di avere il sistema distributivo qua al centro, per cui queste si rendono, vedete, cercare di averlo qua al centro, penetrare dentro e poi distribuire da dentro, sempre concedendo quando serve ulteriori accessi dall'esterno. Domanda, quindi, quando voi affrontate dei sistemi distributivi state molto attenti a come poter conquistare il centro e in linea di massima come mettere i sistemi di serventi in posizione baricentrica, è sempre una cosa che vi aiuta molto molto a risolvere le questioni. Qua lo vedete subito, vedete? poi adesso potremmo discutere e farvi vivere anche l'edificio, ma adesso non lo possiamo fare. Lasciamo perdere Carmen Pinos e lasciamo perdere una serie di cose. Allora, adesso che cosa dobbiamo fare noi? Allora, ok. Allora, dunque, questo tanto per cominciare, l'ho finito ieri notte sbagliato, non è il 12 dicembre, ma è il giorno dopo, la sessione successiva, è il 16, ok? Quindi questo, scusatemi, ma tutto non si va a vedere dalla vita, non sono riuscito a correggere questa cosa. Allora, scusatemi, l'avevo calcolato sul calendario, ma poi non ho corretto, mi sono sbagliato, mi sono scordato. Quindi questo vuol dire che voi avete... Ok, 16 dicembre, poi lo... Ricordiamoci che lo credo mentre. Allora, dovete presentare una presentazione importante. Leggi un po' te, Gaetano. Vuoi che ingrandisco? Aspetta. Ok, puoi ingrandire con questo se vuoi. Ops. Oppure no, vedi tu. Dov'era? Credo che fosse sotto. Credo che fosse sotto.
Ok. Allora. Consegna per giovedì 16 dicembre. Dovete preparare una presentazione importante. A partire dalle 9 in aula vanno disposte almeno 4 tavolette a 3, oppure formato a 1, che riassumano il progetto ad oggi e che presentano anche gli esiti delle ultime richieste. Vedi categorie C sottoindicata. Voglio che le presentazioni siano fatte congiuntamente al body. Al body in copia.
Voglio cioè non è che è fatta, però voglio vederli vicini i due body, questa è la cosa.
Ogni tavoletta va siglata con titolo progetto UTN. Numero di Unlost Territories, nome e cognome. Indicare i seminari di appartenenza Ariano De Francesco. Nel blog sono pubblicate le minime 4 tavolette preparate più eventuali altre.
Avete capito perché il blog, tra le migliaia di altre cose, è importantissimo, perché io quando vi vedo a voi mi aggiorno sulle cose precedenti, se non fosse altro, ha molte altre ragioni, ma innanzitutto questa, ok.
La preparazione delle tavolette può essere anche tradizionale, poi scannerizzate e messe nel blog.
Questo è importante che si capisca, si può disegnare benissimo a mano in tradizionale come si vuole, soltanto un fatto tecnico che poi ricadono, diciamo, in una comunicazione informatica.
È benvenuta la scacchiera e il plastico del contesto già richiesto con la morfologia del progetto e in azzurro i sistemi idrici. La presentazione è anche una consegna indispensabile per il proseguimento efficace del laboratorio. Sarà riportato il laboratorio.
Indirizzato, volevo dire.
Sarà presa nota di chi presenta e chi non presenta. Certo. Chi non presenta si può far presentare il lavoro da un alias, Buddy. Ok?
Ok, questo già oggi funzionava. Lui dice, ma non hanno capito il Buddies. L'hanno capito benissimo, che non c'erano niente da presentare, dico io. Andiamo avanti.
La presentazione sarà valutata con sufficiente o insufficiente. Inoltre sarà presente la firma del docente a convalida della presentazione sulle tavolette.
Ricordatevi queste cose, eh?
Sì. Le tavolette andranno consegnate agli assistenti per valutazione. Nella presentazione dovranno essere presenti in maniera aggiornata i materiali già discussi alle presentazioni precedenti, cioè A.
In particolare.
Il concept dell'edificio dal punto di vista del programma funzionale, quindi A1, titolo del progetto, sottotitolo esplicativo. A2, uno o due paragrafi che descrivono il programma funzionale e perché secondo voi è importante nella situazione specifica. A3, una indicazione in prima approssimazione ma analitica degli spazi necessari allo sviluppo del punto A2. A4, la pubblicazione come commento nell'area Unlost, indicato nel blog Unlost Territories Vai.
Ok.
Per esempio. Okay. Per esempio, 2015 UL4, che è la vostra area, non so, il tuo sarà UL28, The Home of Lost Work, Scuola del Cuoio, cioè, Chiara Spiga, mail, Chiara Spiga, eccetera.
Questo ve lo spiego perché è semplicissimo, però è fondamentale, se no noi non abbiamo più traccia dei vostri progetti, vuol dire questo, che voi vi cercate la vostra area, qual è? Allora.
Nel blog di Alloggio.
Ah, questo è il blog di Teve de Cavo. Devo controllare, devo cambiarlo. Eccolo qua. Allora, voi vi beccate la vostra area, che è questa. Come si fa ad andare al blog? Da qua, giusto? Si va qua. Questo è il blog che contiene l'unico modo in cui noi abbiamo di interagire l'uno con l'altro. Allora, questa è la vostra area. Voi qua inserite il commento, quelle cose esattamente che vi ho detto. Questo è l'unico modo che noi poi avremo mai di rintracciarvi, quindi per mostre, per cose, eccetera. Successivamente, quando avete finito, abbiamo finito tutto, noi prendiamo questi commenti e li inseriamo qua, vedete, progetto 1, progetto 2, progetto 3. Quindi è importante fare questa operazione, quindi ecco perché anche mi serve il titolo, mi serve il blog, sono due cose, però vanno fatte e sono queste.
Come da istruzioni.
Come da istruzioni. Ok, 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 dov'era il blog? Ok, perfetto. No, non l'ho messo adesso, lo metto dopo, se no ci perdiamo troppo tempo. Ok. Questo è la cosa tua, e mo che vuoi? Hai fatto dei... No, torna indietro da qua.
Da qua.
Esatto. Perfetto. Ancora? Ok.
Okay.
Ciao, ma...
A questi materiali già redatti sono da aggiungere B. Organizzazione e ricerca distributiva, il funzionamento.
Adesso sono gli argomenti della lezione, quello è sostanzialmente un riassunto. Quando io dico quattro tavolette, voglio dire sono quattro tavolette minime, magari viene più facile farlo in due, in tre ogni argomento, no? Non è detto. E comunque cominciare a prepararsi su queste cose è utile, però tutto, è tutta una maniera che progressivamente ci avviciniamo all'esame noi facendo questo, no? Lo facciamo in tappe sostanzialmente. Prego.
A questi materiali già redatti sono da aggiungere B. Organizzazione e ricerca distributiva, il funzionamento. B1. Diagramma blocchi con indicate in percentuali le aree e le relazioni tra i diversi processi. Deve essere in scala, ma non uguale allo sviluppo progettuale. Pensare anche allo spazio esterno e ai flussi che potenzialmente possono attivare un ciclo di 24 ore su 24. B2. Raccolta di almeno 3 fotocopie provenienti da manuali dell'architetto o da registri tipologici distributivi con indicate 3 parti del vostro programma d'uso. Esempio, mensa, cucina, blocco scale, parcheggio, libreria, residenza di parti che riguardano specificatamente il vostro tema progettuale.
Questo è la chiave, ok? Perché siccome ciascuno di noi non ha modo di seguire le cose, cioè, che ne so, c'è uno che fa la pista di pattinaggio, uno che fa il circo, uno che fa che ne so, la medioteca, uno che fa il centro di recupero bioittico, eccetera, allora come si fa? Si fa così che quantomeno noi cominciamo ad andare con i piedi di piombo, cioè siamo sicuri di quali sono gli standard e i modi di fare di almeno 3 parti significative del nostro edificio, d'accordo? Quindi, cosa facciamo? Andiamo a prendere il manuale dell'architetto e ci prendiamo 3 parti che sono abbastanza significative e abbiamo, e io voglio che vedere che voi avete, le informazioni esatte. Per cui possiamo cominciare a capire, cominciando a capire 3 parti dell'edificio, ne seguiranno anche le altre, probabilmente non faremo dei disbagli macroscopici. Ognuno di noi si deve individuare, deve capire quali sono le parti che gli possono essere più utili, per cercare a capire quanto è grande un cappetto, se devo fare una piscina, come si fa una piscina, come sono fatti gli spogliatoi, se devo fare una cucina, come è fatta una cucina, com'è, che rapporto c'ha con la zona, eccetera. Quindi si fa così, si fa col manuale, punto. Quindi voi ve raccogliete le fotocopie che sono parte integrale della presentazione. Naturalmente quanto più è fatto con granosali, tanto più è meglio, no? È ovvio, no? Quanto più ha a che vedere con qualche aspetto saliente del vostro programma, tanto più è utile. Ma senza saperne leggere e scrivere, almeno cominciare ad avere questo per riuscire a dimensionare, capire e sbrogliare la matassa. Ok.
B3, schematizzazione al 500 e con colori tipo brochure commerciale del vostro progetto dal punto di vista dei processi con indicate approssimativamente le quantità.
Ok, tipo brochure commerciale ho scritto? Sì. Oh, esatto. Ecco perché qua vi ho messo questi disegni qua. Quasi tutti i nostri progetti, anche a tesi di laurea, eccetera, hanno questo, cioè hanno una schematizzazione in genere a scala al 500, in cui si capiscono molto semplicemente come funzionano, diciamo, i diversi spazi e le diverse funzioni. Successivamente di queste faremo un calcolo di area molto approssimativo e dal calcolo di area molto approssimativo arriveremo, indovina che cosa? No. Dal calcolo di superficie molto approssimativo arriveremo al costo, per cui noi sappiamo che il nostro progetto costa 2 milioni di euro, 20 milioni di euro, se no voi uscite qua e fate vedere il vostro progetto, la prima cosa che vi chiede pure vostro nonno, ma quanto costa? E voi dite, non l'avevo mai calcolato, ma come, c'hai computer, c'hai superfici, c'hai questo, c'hai costi standard e non hai idea se il tuo progetto costa 2 milioni o 200? Mi spiego? Quindi non lo facciamo adesso, però vi comincio ad abituare a questa idea, ci servirà per avere un'idea di massima del costo, poi se sbagliamo del 20%, non importa, sbaglio del 20%, non del 2000%, ok? Allora, queste sono cose preparatorie, ma è importante, quindi lì c'è degli esempi di questa sorta di brochure commerciali, come se io molto semplicemente devo far capire come funziona il mio edificio. Di nuovo avete milioni di esempi che potete vedere, ci cominciamo a lavorare, siamo entrati in questa parte e diciamo ok. Poi
B4, schematizzazione delle zone serventi e servite al 500 come fosse una macchina, elementi di distribuzione ed energetici, cioè servizi da quelli igienici a tutti di vario tipo. Ok, B5, applicazione corretta e dimensionata nello schema reale al 200 dei vostri tre schemi distributivi dimensionali. Confrontare C2.
Allora. Sono questi tre schemi? Da quando qua sono tre? Perché?
Vediamo.
Ah, no, credo che intendo dire, scusate, adesso mi ricordo, il discorso delle fotocopie, no? Sono, diciamo, tre parti che io conosco, le comincio a vedere al 200, questo voglio dire, detto in maniera criptica, no? Io ho le fotocopie del cinema e dell'area di coso, me le comincio a vedere al 200, applicate nel mio caso, quindi parto dal 100, di cose che io mi sono studiato e un poco riesco a fare, poi a poco farò il resto.
Infatti qui è confrontare B2.
Ok. Sì, è fatto uno sbaglio.
Un plastico alla scala circa dal 200 al 400, a seconda dei casi, che rappresenti le scelte fondamentali dell'edificio. Potete di nuovo ricorrere alla scacchiera, magari inventandone una tutta vostra, per studiare le varianti possibili dell'edificio ad una scala più ravvicinata.
Oh, concetto fondamentalissimo! A noi non ci importa il plastico con le macchinine e l'alberelli, a noi importa moltissimo avere un plastico di lavoro, cioè noi in questa fase in cui stiamo calandoci, adesso abbiamo teoricamente la morfologia, giusto? Diciamo, in alcuni casi diciamo che ce l'abbiamo, in alcuni casi l'abbiamo, dopodiché adesso stiamo calandoci alla scala dell'edificio. Quello lì della morfologia, che diciamo appartiene alla scala urbana, ormai quello che doveva dire ha detto, no? Adesso ci serve un plastico più ravvicinato, almeno delle parti più salienti dell'edificio. Se uno ha una cosa molto lunga, grande e complessa, si decide insieme di farne soltanto una parte, non è che lo fai tutto. Però quella parte uno comincia a lavorarlo anche con un plastico a moscacchiera, quindi un plastico di studio, in cui si studiano le varianti. Ok.
Opzionale. Alcuni di voi potrebbero volere provare a montare questo materiale come se fosse una brochure per far circolare il progetto sempre di più in molti aspetti e prassi dell'architettura contemporanea. Le prime proposte passano in forma di brochure o di rapporto di medio-piccolo formato. Sono queste presentazioni, idee, concetti, quelle che muovono il progetto in molti ambiti preliminari, rapporti con i clienti, con le amministrazioni, i finanziatori, e muovono il progetto in questa direzione.
Ok, quindi io qua vi dico fatelo se avete voglia, quello lì è un esempio. Se andate nei lavori degli scorsi anni, circa direi il 35% degli studenti ha voluto fare anche la brochure. Se vi diverte, se vi interessa, se avete l'abbrivio lo fate, se no lavorate su queste cose. Le tre, diciamo, organizzazioni di revisione, perché praticamente ci sono tre giornate di revisione, si intende che ogni volta voi venite, è come se faceva una volta, ogni volta uno veniva e mandava avanti il progetto. Non si faceva così una volta? Una volta si faceva così, andare a, diciamo, si chiamavano revisioni, facevi revisione, dopodiché mandi avanti il progetto. Nel caso specifico, qui può avvenire qualcosa di molto diverso, che è questo, che voi dovete lavorare in classe anche, cosa che peraltro siete grosso modo abituati, con una prassi che io comincio a spingere voi di farlo, di fare revisioni brevi ad hoc. Cioè, vai e sviluppami questo e torna dopo due ore. Come si fa in uno studio professionale normale. Il fatto di essere qua, invece di fargli le revisioni fiume, capito? Che gli fai il quarto grado e dopo due minuti tanto loro non entra più in niente, allora gli dici, fai questo, vai, fallo e torna. Mi spiego? E così gli aiuti nel progress, capito? Quindi a questo punto le quattro ore di laboratorio congiunto, uno cerca di sfruttarle, cerca di lavorare, e tra l'altro si ha il vantaggio di lavorare con un consigliere dell'assistente, con voi altri, eccetera. Insomma, ne abbiamo tre sessioni, si può cominciare a mandare ben avanti questo progetto e possiamo conformarlo in maniera che prima di Natale abbiamo un'idea di massima di questo funzionamento di questo edificio e possiamo affrontare qualche altra questione. Ok? Domande? Grazie, ci vediamo. Quando è che ci vediamo? Ci vediamo già giovedì. Accendete la luce, per favore.